Buonasera. Appunto, come dicevamo la scorsa settimana, il Papa Ratzinger aspettava la 14esimo itinerario che era prima delle dimissioni, perché era ricco di significati di questo tipo. No, ribadisco quello che parlavo prima, che parlava prima con la Nancy, quello che abbiamo detto, perlomeno detto nell'aprile del 2005, quando tutti erano un po' sconcertati, perché che non era il candidato di nessuno di noi, né tutti che eravamo qui, qualcuno aveva un proprio candidato. Però ricordate, forse vi detto attenzione, perché questa persona ha studiato a Tubinga, ha partecipato al Consiglio, l'abbiamo citato più volte, e quindi c'è anche da aspettarsi qualche scelta particolare, e infatti così è stato. Così è stata una scelta in linea a 50 anni dal Consiglio con quello che il Consiglio poi ha stabilito, tra le varie cose concrete da fare, come la riforma della Curia, che è stata fortemente voluta da Paolo VI, con la quale si è stabilito un tempo anche per i prelati, quindi i vescovi in pensione a 75 anni, i cardinali che hanno compiuto 80 anni fuori dal conclave. Quindi è chiaro che oltre a tutto quello che si sta dicendo in queste ore, bisogna tener conto anche di questi fatti molto legati a quelle che sono a quella che è il cammino che un'organizzazione, cioè che la cristianità fa, no, nel corso del tempo, nel corso dei secoli. Ci vuole sempre un po' di tempo, no? I cambiamenti epocali avvengono di 500 in 500 anni. Voi siete tutte giovanissime, quindi le trasformazioni arriveranno gradualmente, trasformazioni sicuramente nel tempo, che prevederanno anche altre scelte che oggi consideriamo lontane, non fattibili. Il ruolo delle donne soprattutto all'interno della Chiesa, che ha dei fondamenti precisi. Se leggete la lettera ai Romani, il capitolo 16 della lettera ai Romani, c'è il famoso saluto a Febe, la diaconessa della Chiesa di Cencre, vuol dire che Febe aveva un ruolo, questa Febe amica di Paolo, qui Paolo si riferisce, cioè un ruolo di diaconia, quindi di servizio molto preciso. Ecco. Poi, va bene, la storia è ancora molto maschilista, non riguarda solo la Chiesa, riguarda anche la società in genere, per esempio. E questo è il 15° itinerario, siamo in viaggio, lo sapete, per attraversare il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. Stiamo studiando fatti lontani, no? Che sono avvenuti, forse la gente di allora non se ne è neanche reso conto. Noi siamo comunque una generazione fortunata da questo punto di vista, volevo ancora dire, permettetemi di dire questo. Se certe trasformazioni avvengono in grandi istituzioni, come può essere istituzioni che rappresentano la cristianità, beh, noi siamo una generazione che ha avuto la fortuna di assistere ad un concilio ecumenico, no? Non è poco, forse a molti è passato un po' sulla testa, no? Sempre mi avete detto, ma è evidente che, cioè nel senso che uno non se ne accorge quando, il fatto che un papa decida di ritirarsi, è difficile parlare di missioni, parlare di applicazioni, cioè il termine tecnico verrà fuori prossimamente attraverso la letteratura, no? Cioè, come succede nelle cose che noi studiamo, cioè la definizione delle cose poi avviene, no? Con il metodo con cui stiamo studiando, cioè si fanno delle scelte e poi dopo nel tempo, no? Ecco, noi quello che è successo nel tardo antico allora non era definito, no? La parola romanzo non esisteva, noi la usiamo per definire un qualche cosa che non era nominato in un determinato modo, come non esistevano ancora certe diciture, no? Sì, la dicitura letteratura del Vangelo non esisteva, noi la usiamo per definire invece una realtà e così noi siamo una generazione fortunata perché ogni tanto assistiamo anche a qualche fatto importante, no? Storico tra virgolette, cioè, noi, per noi è una contemporaneità, ma che definisce un aspetto che poi nei secoli verrà definito meglio, però noi certe cose le viviamo, ecco, in prima persona. Ora, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica è, come sapete, una vasta area di confine che si estende tra il grande bacino della cultura del mondo antico e l'enorme contenitore della cultura del mondo medievale. Questo spazio intermedio si dilata nel tempo per circa 5 secoli, lo sapete, dal primo al quinto secolo, perché le indigeste parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, quel catalogo lo conoscete a memoria, prolungano, no, dal latino tardus, la loro influenza nel tempo, e le idee cardine che caratterizzano l'età medievale sono soggette ad un lungo processo di incubazione. Ora, in queste settimane, viaggiando nel primo periodo dell'età tardo antica, nel primo secolo, abbiamo incontrato personaggi, studiato opere contenute in un importante, assai vasto, per questo non riusciamo a staccarcene, paesaggio intellettuale, quello della cosiddetta età Giulio-Claudio, che dura circa un secolo, dal 30 avanti Cristo, quando tutto il potere finisce nelle mani di Augusto, al 68 dopo Cristo, l'anno della morte di Nerone. Come sappiamo, quest'epoca prende il nome della dinastia dei primi cinque imperatori romani, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. E noi ce li siamo spupazzati tutti e cinque, direbbe il giovane Holden, questi imperatori. Giovane Holden lo conoscete, no? Abbiamo detto la scorsa settimana che contiguo a questo paesaggio intellettuale ce n'è un altro, e sappiamo che Paolo di Tarso fa il pendolare tra l'uno e l'altro, possiamo usare una metafora. E ora, mentre prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera per spostarci di fronte a questo nuovo paesaggio, ci dobbiamo occupare della fine di Nerone. Facciamola finire quest'epoca, no? Con la fine di Nerone, facciamolo fuori una volta per tutte, per definire l'età Giulio-Claudia. Uno dei personaggi, guardate, più discussi della storia, nel bene e nel male. Per conoscere come si conclude la parabola della famiglia Giulio-Claudio al potere dal 30 avanti Cristo, e per perimetrare, se così si può dire dal punto di vista storico, lo scenario al quale ci stiamo avvicinando. Ora, le scelte politiche e amministrative che Nerone fa tra il 64, che è la data del famoso incendio di Roma, una questione, guardate, che non è mai stata chiarita del tutto, no? Ci sono molte ipotesi in proposito, no? Molte ipotesi, dall'incendio doloso, dall'incendio fortuito, uno dei tanti, dall'incendio programmato per espandere la città e fare della speculazione edilizia, nel quale poi Nerone era coinvolto per ragioni di tangenti. Tangenti non sapete cosa sono, ma lo spiegheremo, no? Allora si direva, no? Ci sono tutta una serie di ipotesi che vengono fatte, ogni tanto esce un saggio che ristudia queste questioni, perché si trova qualche cosa che fa riferimento a questi avvenimenti, e questo è positivo. E quindi l'anno 68, tutta una serie di gesti crudeli che poi Nerone ha fatto, la responsabilità nella morte della moglie Ottavia, poveretta, del fratellastro britannico, anche lui, della madre Agrippina, che è sempre qui con noi, di Seneca, di Lucano, di Petronio e così via, creano, questi fatti creano un malcontento tra gli stessi pretoriani. Lo tradisce perfino il feroce Tigellino. Questo lo canta Ettore Petrolini nel famoso film Nerone, non so se l'avete visto, guardatelo, eh. Ettore Petrolini è stato un grande parolo, un grande comico, un grande fascista, un attore, Petrolini, il personaggio di Nerone è uno dei personaggi che preferiva di più, e soprattutto nelle altre gerarchie dell'esercito, Nerone perde il controllo. E per giunta in Palestina scoppia la cruenta guerra giudaica, cioè gli ebrei si ribellano e cacciano i romani da Gerusalemme e sconfiggono addirittura la guarnigione romana in Siria. Una volta tanto tutte le componenti dell'ebraismo trovano l'unità e diventano una forza e compiono un gesto di liberazione molto forte. E il generale Tito Flavio Vespasiano, lo avete sentito nominare soprattutto per quella invenzione di quel servizio unicamente dedicato ai maschi, perché li doveva fare in piedi, no? Coadiuvato da suo figlio Tito, è costretto ad intervenire in Palestina con il grosso dell'esercito. Da qui vediamo il primo scorcio del nuovo paesaggio intellettuale al quale ci stiamo avvicinando, perché Tito Flavio Vespasiano è un personaggio che ci porta fuori dall'età Giulio Claudia. E dobbiamo subito segnare il passo per aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché ci troviamo di fronte ad una importantissima opera dell'età tardo-antica, il cui testo è fondamentale per capire gli avvenimenti e lo spirito ambiguo, tra virgolette, di questo periodo storico. Quest'opera si intitola La guerra giudaica, eccola qui, è questo librone che voi vedete, librone molto interessante, ci vuole pazienza per leggerlo, ma molto interessante, il cui autore è un personaggio che si chiama Giuseppe Flavio, o se volete Flavio Giuseppe, a seconda di quale collocazione primaria vogliamo dare a questo personaggio. Diciamo Giuseppe Flavio perché prima di tutto è un ebreo e quindi il primo nome che ha ricevuto è questo. Il quale ha vissuto in bilico tra il mondo romano, che vuole affermare il proprio diritto ad assoggettare i popoli della terra in nome del sistema imperialista, e il mondo ebraico, che lotta fieramente per il diritto alla propria indipendenza in nome della propria fede religiosa. Chi è Giuseppe Flavio? E guardate sul punto 1 del repertorio. Chi è questo autore tardo antico, così importante, perché dalle sue opere noi abbiamo ricavato moltissime notizie per capire la letteratura dei Vangeli. Cioè, lui non fa nessun riferimento alla letteratura dei Vangeli, però ci dà delle notizie su come si viveva in quell'epoca lì, per cui abbiamo potuto ricostruire, studiosi hanno potuto ricostruire tutta una serie di situazioni. Giuseppe Flavio, che l'autore dell'opera intitolata La guerra giudaica, che è nato a Gerusalemme nel 37 in una famiglia di grandi sacerdoti ebrei da parte del padre, mentre sua madre discende da una famiglia reale, quella degli Asmonei, reale dopo la caduta di Alessandro Magno, le monarchie ellenistiche, no? Avete presenti questa situazione. E quindi è nobile Giuseppe e nasce poco prima della grande ribellione dell'anno 40, quando Caligola, che aveva la mania di farsi venerare come un dio, vuole far collocare una sua grande statua nel tempio di Gerusalemme. E naturalmente questo fatto viene considerato dagli ebrei una cosa blasfema, quindi si sollevano a Gerusalemme, occupano il tempio, fanno fallire l'operazione. E con l'avvento al potere di Claudio, la situazione in Palestina si tranquillizza e Giuseppe, quindi in questo clima di relativa calma, può crescere dedicandosi allo studio della cultura ebraica e soprattutto della cultura ellenistica. Giuseppe sa ben parlare e scrivere in aramaico, che è la lingua nazionale ebraica, la sua lingua materna, quindi la lingua di Gesù di Nazareth, di Giovanni il Battezzatore, degli emigrati dalla Palestina sul territorio dell'ellenismo della prima generazione. Impara a parlare e a scrivere correttamente in greco, che è la lingua della cultura ellenistica, e in latino, che è la lingua del potere politico che domina sulle cumene. Ora, Giuseppe segue le vicende dei vari gruppi sociali e politici ebraici e li descrive, cioè nella sua opera descrive qual è la situazione antropologica, politica, sociale della Palestina di dell'epoca tardo-antica. E ci sono i farisei, sapete, la classe media, degli artigiani, dei commercianti, dei rabbi, quelli che interpretavano la Bibbia fuori dalle mura del Tempio, i rabbi depositari della perugia, da cui deriva la parola perugim, fariseo. Perugia vuol dire purezza, vuol dire separatezza, no? Poi c'è la classe dei sadducei, che è la classe sacerdotale, che scende a patti con i romani, alla quale anche Giuseppe appartiene, anche se non ci si riconosce pienamente. Poi c'è la categoria dei pubblicani, oggi diremmo i faccendieri, che sono di lavoro fanno i riscossori dei tributi e sono collaborazionisti dei romani. Ci sono sempre categorie che in Sicilia c'erano i fratelli Salvo, allora la corrente andreottiana che riscuotevano i tributi, era una. Fa sorridere, ma non tanto, perché la situazione poi non è cambiata molto, no? Un certo tipo di potere poi che avevano questi personaggi poi e queste faccende, chiamiamole così. E poi c'erano gli zeloti, che era il partito integralista, il partito armato, che conduceva la lotta armata contro i romani. E negli anni 50 Giuseppe fa un'esperienza con gli esseni. Gli esseni sono i monaci che hanno abbandonato la città e si sono ritirati a pregare e a studiare la Sacra Scrittura, vivendo nelle grotte del deserto intorno al Mar Morto. Nel 1947 a Qumran, in una grotta, un pastorello in cui era caduta una capretta giù mentre lo andava a prendere, scopre una biblioteca degli esseni. Dentro c'erano i codici più antichi del libro di Isaia, per esempio. Anche Gesù di Nazareth fa un'esperienza con gli esseni, e prima di Gesù la fa Giovanni il Battezzatore, che poi torna in città ogni tanto perché è necessario a predicare, anzi a imprecare contro il potere, perché era necessario anche non isolarsi soltanto, ma intervenire anche politicamente. Quindi Giuseppe Flavio questa situazione. Nel 64 Giuseppe viene scelto dal Sinedrio, che è l'organo di rappresentanza della classe sacerdotale ebraica, per andare a Roma a difendere in tribunale alcuni sacerdoti che erano stati denunciati per attività antiromana. Giuseppe a Roma sbarca a Pozzuoli dopo un viaggio per nave piuttosto travagliato, tempesta, si trova a suo agio e si dimostra molto abile nel perorare la causa. I sacerdoti dopo la ringa di Giuseppe vengono assolti dal procuratore Antonio Felice e capisce che contro i romani, che sono troppo forti militarmente, bisogna usare l'intelligenza più che la violenza. E a Roma conosce molte persone importanti, tra cui un attore mimico di origine ebraica. Grazie, l'attività teatrale vera e propria a Roma, lo sapete, no? Era cessata, l'abbiamo studiato lo scorso anno, no? E resisteva alla pantomima, poi ne parleremo. E questo attore di origine ebraica, questo mimo, attore mimico, che si chiama Alituro, era amico di Poppea, l'amante e poi moglie di Nerone, e quindi era protetto dall'imperatore, il quale lo presenta a Nerone. Guardate, è un incontro breve, poco cordiale. Nerone teme, scrive Giuseppe, si vede che Nerone ha paura degli ebrei, e quindi della loro forza, della loro determinazione, del loro Dio. Nel 65 Giuseppe torna a Gerusalemme, dove trova una situazione di grande tensione, perché gli zeloti e anche tutti gli altri gruppi politici che hanno stipulato un accordo preparano l'insurrezione e con un certo disappunto, perché lui non riesce a convincere i suoi compatrioti che si tratta di una scelta suicida. Dice, va bene, facciamo l'insurrezione, ma la facciamo per in nome del martirio, perché sì, cosa volete? Ci mettiamo contro le superpotenze, no? Cioè ci mettiamo contro i romani, contro l'esercito dei romani, e votano e la maggioranza vuole la guerra. E quindi Giuseppe si adegua, centralismo democratico, dicevano. Giuseppe partecipa alla rivolta e naturalmente, essendo una personalità importante, gli viene anche affibbiato un ruolo che lui accetta per disciplina, tanto come comandante delle operazioni militari in Galilea e quanto come addetto alle trattative con il nemico, perché conosce i romani, tra l'altro. Finché dopo l'espugnazione della città di Iotapata da parte di Vespasiano, di cui Giuseppe comandava la difesa, viene fatto prigioniero. E il comandante giudeo Giuseppe e il generale Vespasiano si conoscono, si erano già conosciuti a Roma e si erano incontrati molte volte già per negoziare, e l'autorevole prigioniero ebreo, nell'arrendersi, fa una dichiarazione cercando di addolcire la situazione perché la punizione sia meno grave, nella quale sostiene che probabilmente la provvidenza aveva scelto l'impero di Roma per governare il mondo. Ora, questa dichiarazione ambigua piace al generale vincitore, che invita Giuseppe a diventare uno dei suoi consiglieri, e lui accetta. Guardate, oggi tutte le studiose e gli studiosi di filologia ritengono che questa affermazione, più che un tradimento nei confronti del suo popolo, sia stata una mossa strategica per poter governare la memoria. Che cosa significa? Intanto Giuseppe convince Vespasiano ad andare a Roma, perché il Senato lo ha convocato, ad accettare la carica di imperatore, e poi entra a far parte della sua famiglia, cioè, e quindi ecco perché assume il nome di Flavio, il nome del suo patronus, protettore,
che appartiene alla gens Flavia, accostando un nome profano, Flavio, al suo nome sacro, Giuseppe. Giuseppe Flavio, con questo nome, con questa integrazione anagrafica che lo mette al riparo da possibili censure, può quindi governare la memoria e raggiunge questo obiettivo scrivendo l'opera intitolata La guerra giudaica. Cioè, quest'opera è ambientata nello stesso paesaggio di città, campagne, deserti, dove poco prima aveva predicato Gesù di Nazareth e poco prima Giovanni il Battezzatore. E questo testo, che ignora l'evento evangelico, perché non ne parla, fornisce però le studiose e gli studiosi, esegeti, filologi, sociologi, antropologi, molte notizie utili per capire il contesto della letteratura dei Vangeli. Giuseppe Flavio nella guerra giudaica descrive in un crescendo drammatico di battaglie, di assedi, suicidi di massa, come quello nella difesa della fortezza di Masada, in cui esalta la resistenza dei suoi connazionali in nome della libertà. Quindi, cioè, la guerra giudaica è un'esaltazione della resistenza del popolo ebraico contro i romani, no? Perché evidentemente lui descrive tutta questa resistenza come se fosse un'epopea. Soprattutto descrive l'assedio di Masada, il suicidio di questo. Siete stati a visitare la fortezza di Masada, no? È una meta d'obbligo. I romani per mesi assediano la fortezza di Masada, dove dentro c'erano una popolazione ebraica, non solo i soldati, ma anche donne, bambini, eccetera, i quali ad un certo punto decidono di suicidarsi, e c'è un suicidio di base. I romani si fermano e rimangono lì però per mesi, perché non sanno come attaccare questa fortezza che è in alto e che era difendibile. Finalmente decidono di uscire, di andare lì, e trovano tutti questi morti mummificati con una scritta: nemmeno da morti riuscirete mai a vincere, riuscirete mai a battere, anche da morti noi continueremo a combattere, no? E Giuseppe racconta in modo questa epopea, no? In queste pagine che sono veramente notevoli, perché non esaltano la vittoria dei romani, ma esaltano la forza, la potenza dei resistenti, ed ecco, quello era il suo popolo. E quindi Giuseppe Flavio apparentemente celebra la vittoria dei romani sugli ebrei, perché in realtà, in modo implicito ma inequivocabile, esalta il disperato tentativo del suo popolo di sottrarsi al dominio romano, e commisera poi l'esito disastroso della ribellione e denuncia, senza usare questo verbo, ma facendo sorgere nella mente della lettrice e del lettore questo dubbio e questa consapevolezza, denuncia l'incendio e la distruzione del Tempio di Gerusalemme. No. Cioè, i patti non erano questi, questo non lo dice, ma ce lo fa capire. Il Tempio di Salomone, che era un'opera d'arte e che era uno dei suoi monumenti dell'antichità, lì c'era l'arca dell'alleanza, quella primordiale, c'erano le tavole della legge, e viene distrutto, incendiato, viene raso al suolo da Tito, e un atto deprecabile. La guerra giudaica di Giuseppe Flavio, scritto in latino, in greco e in aramaico, è una importante opera di storiografia che ha il pregio di affrontare un tema fondamentale dell'epoca tardo-antica, quello dei delicati rapporti politici, culturali e religiosi tra il centro, Roma, i palazzi del potere, e la periferia dell'impero, visti con gli occhi ed elaborati con la mente di un cittadino della periferia. Giuseppe Flavio ha scritto altre importanti e utili opere per la ricerca storiografica. Ha scritto per esempio un testo ancora più utile di questo per capire la letteratura dei Vangeli, che è dell'Antico Testamento, che si intitola Antichità giudaica, in cui racconta tutti gli usi, i costumi, i modi di fare, le feste, i culti, le celebrazioni. Sarebbero andate perdute queste, tutto questo materiale, se non lo avesse documentato. Quindi usi e costumi ebraici. E poi scrive un'opera contro Apione, in cui contrasta con decisione l'antisemitismo di questo personaggio, e La vita, che è un'interessante opera autobiografica. Ora, di Giuseppe Flavio noi non conosciamo la data precisa della morte, che è avvenuta subito dopo l'anno 600. Guardate, uno dei monumenti più famosi di Roma è l'Arco di Tito, che fa l'apologia della vittoria romana sugli ebrei ed esalta anche l'aver fatto bottino delle spoglie del Tempio di Salomone. Quest'opera rappresenta l'esatto contrario della guerra giudaica di Giuseppe Flavio. Attenzione. Cioè, se consultate la guida di Roma potete leggere le notizie che riporta sull'arco di Tito fatto erigere da Domiziano, e poi sulla rete si trovano le immagini di questo interessante monumento e le potete osservare. Che cosa vi colpisce? Osservatele, perché viene ben rappresentato. Fatto un enunciato in una riga di scrittura per rispondere, è utile leggere l'incipit della guerra giudaica di Giuseppe Flavio. Sono poche righe, ma contengono molte allusioni su quelle che sono le intenzioni dell'autore. Lui lo dice chiaramente all'inizio quello che intende fare. Ecco. Quindi è evidente che la sua collaborazione col nemico è avvenuta per poter, in modo subdolo, per poter avere uno spazio e garantire la memoria. E così fa. Leggiamo questo frammento dell'incipit della guerra giudaica. La guerra dei giudei contro i romani, la più grande non soltanto dei nostri tempi, ma forse di tutte quelle fra città o fra nazioni di cui ci sia giunta notizia, alcuni la espongono con bell'arte, ma senza aver assistito ai fatti e solo combinando insieme racconti mal sicuri e disparati, mentre altri, che invece li assistessero, ne danno una narrazione falsata, o per compiacere ai romani o in odio ai giudei. Attenti a quello che scrive. Per compiacere ai romani o in odio ai giudei. Quindi è chiaro che io invece voglio dire, mi voglio schierare, no? Perché tutti stanno dalla stessa parte. Perché sì che nelle loro opere ricorre sempre ora un giudizio di condanna, ora di esaltazione, ma non vi è mai posto per la verità storica. Mi sono allora proposto di raccontarla io agli abitanti dell'impero romano, traducendo in greco un mio precedente scritto in lingua nazionale, cioè in aramaico, dedicato ai giudei residenti in Mesopotamia. Sono Giuseppe, figlio di Mattia, di stirpe ebraica, sacerdote da Gerusalemme, che ho avuto parte attiva nelle prime fasi della guerra contro i romani e poi ho dovuto assistere di persona ai suoi drammatici sviluppi successivi. E poi comincia a raccontare dagli antefatti. Ora, stavamo dicendo, prima di dedicarci a questa digressione, che digressione però importante, perché Giuseppe Flavio ha un ruolo importante nella cultura sardo-antica con tutte le sue opere, tra l'altro è un bravo scrittore, quindi è un bravo narratore. Quindi, stavamo dicendo che fra il 64 e il 68 le scelte politiche e amministrative che Nerone fa, accompagnate da tutta una serie di gesti crudeli, creano un malcontento generale, per cui oltre che in Palestina scoppiano insurrezioni anche da altre, in Gallia, in Spagna, dove le legioni di stanza in queste province compiano un atto dirompente, proclamano decaduto Nerone e acclamano imperatori i loro generali. In Spagna acclamano l'imperatore Galba, il quale decide di marciare su Roma. Ecco che cosa succede, quindi, ecco, dopo la morte di Nerone comincia una sorta con la fine della dinastia Giulio Claudia. Comincia una delle tante cosiddette momenti di anarchia militare. L'impero romano era una dittatura militare, ecco, quindi è evidente che tutta la storia dell'impero romano è dominata dall'esercito, è la struttura fondamentale. E Nerone rimane solo e spaventato, fugge nella villa di un suo liberto sulla via Nomentana e poi si fa uccidere dal suo segretario Epafrodito. È l'anno 68 e con lui termina la dinastia Giulio Claudia, che ha lasciato il segno, cioè si dice un segno macchiato di sangue nella storia. Guardate sul punto 2 del repertorio. Con la morte di Nerone, quindi ha inizio una fase chiamata anarchia militare, che dura 2 anni, 68-69, durante i quali i soldati delle legioni acclamano imperatori i loro generali. Cioè, a un certo punto ci sono 3 imperatori, Galba, Ottone e Vitellio, che combattono tra loro e muoiono tutti e 3 di morte violenta, eliminandosi a vicenda. L'ordine, se ordine si può chiamare, viene restaurato da un 4° generale, noi l'abbiamo già incontrato, che si trova in Medio Oriente con il grosso dell'esercito a sedare la rivolta giudaica, ed è Tito Flavio Vespasiano, il quale anche su consiglio di Giuseppe Flavio lascia il comando a suo figlio Tito, poi si pentirà Tito, fa dei disastri, e torna a Roma, dove riceve dal Senato il titolo di imperatore, e con lui comincia una nuova dinastia, la dinastia dei Flavi, che regna dal 69 al 96 con Vespasiano, Tito e Domiziano. Tito Flavio Vespasiano, in 10 anni di governo, si dà un grande affare, insomma è una persona consapevole della situazione, ripara molti danni fatti soprattutto dalla gestione schizofrenica di Nerone, cerca di far fronte al problema dell'istruzione. Guardate, il sistema educativo era allo sbando e Vespasiano è quello che crea le scuole pubbliche con maestri stipendiati dallo Stato e per dare lavoro fa progettare e realizzare alcune grandi opere, tra cui l'anfiteatro Flavio, detto poi Colosseo, che tutti conoscete. Quando si ci mette a costruire le grandi opere, si fanno sempre delle cose impressionanti, capaci di contenere 50.000 spettatori. Ora, dal punto di vista istituzionale, per stabilizzare poi l'ordinamento imperiale, che ormai si è imposto da circa un secolo, Vespasiano fa votare dal Senato una legge che introduce il sistema dinastico ereditario, per cui il potere imperiale, cioè il titolo di principe del Senato, perché lo Stato romano continua ad essere una res pubblica e continuerà ad esserlo fino alla fine, fino a Costantino, poi vabbè, si trasmette automaticamente di padre in figlio, come se fosse una proprietà privata dell'imperatore. Avrete sicuramente visitato il Colosseo, no? Se non avete fatto, vivete 4 righe in proposito, se ricordate quegli eventi, l'evento della vostra visita. A Vespasiano succede il figlio Tito dal 79 all'81, che viene ricordato per aver espugnato e depredato Gerusalemme e paradossalmente anche per la mitezza e la generosità per cui ha meritato di essere chiamato delizia del genere umano. Ma Tito non ha l'indole della persona clemente, recita in modo ipocrita questa parte per motivi politici, per passare alla storia. Guardate, in proposito noi dobbiamo dire che questa storia della clemenza di Tito è entrata dentro la storia della cultura, dell'arte, della musica, del teatro. Esiste un dramma in tre atti di Pietro Metastasio, Pietro Trapassi, no, l'abbiamo citato più volte, 1698-1782, intitolato appunto La clemenza di Tito, rappresentato a Vienna nel 1734 con la musica di Antonio Caldara, 1670-1736. Infatti il mio compaesano Fazio lo fa trasmettere al Festival di San Remo. Questo dramma è uno dei più noti del Metastasio, perché è stato musicato da oltre una ventina di compositori, attirati dal fatto che la clemenza di Tito, celebrata da Metastasio, è permeata di comicità e risulta puramente casuale. Cioè, il poeta ironizza sul fatto che Tito si ostina a perdonare tutti quelli che congiurano contro di lui, perché per ironia della sorte o per fortuna spacciata nessuno riesce mai a colpirlo. E le donne che intrigano in questa storia si prendono gioco di lui senza poi che lui se ne accorga. Il dramma La clemenza di Tito è stato musicato anche da Wolfgang Amadeus Mozart. Non conoscete Mozart, no? Morto nel 1791. Mozart gli è piaciuto così tanto questo testo che lui in 18 giorni lo ha musicato ed è stato rappresentato a Praga proprio nel 1791, ed è un'opera che rivela momenti di bella purezza lirica. Guardate, non è difficile trovare una recensione del dramma La clemenza di Tito di Mozart. È possibile che sulla rete, guardate, possiate accedere, no, anzi, benissimo, alla registrazione di una delle tante rappresentazioni di quest'opera. Se andate su YouTube, trovate tutta l'opera rappresentata, la potete, potete sentire, potete vedere di che cosa si tratta. E è un'opera piuttosto complessa, però tanto per entrare in questo meccanismo, anche perché questi sono esercizi divertenti da fare, e la rete da questo punto di vista è utile, ci aiuta. Dobbiamo ricordare che durante il regno di Tito, nell'anno 79, c'è stata anche una violenta eruzione del Vesuvio, la famosa eruzione dell'età tardo antica, che seppellisce la città di Pompei, di Ercolano, di Stabia. Avete presente la situazione, avete ahimè presente la situazione Pompei che intanto forse qualche divinità si è irritata per la distruzione di Gerusalemme, si sono chiesti qualcuno, per cui c'è stata l'eruzione del Vesuvio. A Tito succede il fratello minore, quando Tito muore, Domiziano, che è un tipo avido e feroce, che vuole trasformare l'impero in una monarchia assoluta, come Nerone, fa eliminare tutti i senatori, i tre quarti dell'assemblea che gli si oppongono, e Domiziano si circonda di delatori e, abusando della legge di lesa maestà, fa processare e uccidere i cittadini più ricchi per impadronirsi dei loro beni. Nel 96 finisce pugnalato in attentato e il Senato ne condanna la memoria, fa cancellare il suo nome dai monumenti pubblici, e quindi anche l'età dei Flavi termina in modo drammatico e inquietante. Guardate, nell'ouverture della clemenza di Tito e poi in tutto il dramma, Mozart sa bene esprimere questo elemento inquietante che si insinua prepotentemente nell'impianto lirico dell'opera. Andate ad ascoltare l'ouverture della clemenza di Tito, se non tutta l'opera, che magari guardatevi tutta l'opera, andate a vedere a teatro, qualche volta viene riproposta. L'ouverture sintetizza questo stato d'animo. E bisogna saperlo, no? È una colonna sonora per quello che stiamo dicendo. dopo la morte violenta di Domiziano, per impedire che l'esercito o i pretoriani acclamino un nuovo imperatore, il Senato sceglie subito e nomina immediatamente ai vertici dello Stato il più autorevole dei suoi membri. Nel giro di 2 minuti dice: ha detto l'imperatore, lo facciamo subito noi, perché qui, se no, le legioni, appena lo sanno, le legioni cominciano. E allora ci ritroviamo da capo nell'anarchia. E immediatamente eleggono il vecchio e stimato Coccelio Nerva. E qui entriamo in un'altra storia che ci proietta oltre il secondo secolo, verso il terzo secolo, ma noi ora ci dobbiamo ancora occupare dell'età dei Flavi, che abbiamo appena perimetrato. E la scorsa settimana ci siamo già resi conto che questo nuovo scenario intellettuale che circonda l'età dei Flavi contiene tutti gli elementi originari che hanno favorito la nascita e lo sviluppo di quel grande apparato culturale che noi chiamiamo da qualche secolo la letteratura dei Vangeli. Ora, nel paesaggio culturale dell'età dei Flavi vivono personaggi e sono contenute opere le quali ci fanno capire che l'evento cristiano, che trae origine dalla buona notizia della risurrezione di Gesù, in greco euangelon, non emerge dal nulla, no? Lo abbiamo studiato la scorsa settimana, abbiamo fatto un po' un elenco di quelle che sono le situazioni per cui esiste la letteratura dei Vangeli, per cui questa letteratura è venuta su così bene, no? Da partire dalla diaspora no, degli ebrei sul territorio dell'ellenismo, dalla traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, dalla nascita del movimento giudaico ellenistico con il personaggio di Giuseppe Flavio, no, con la nascita, con la scrittura del libro della Sapienza, con l'interpretazione del libro di Daniele. Se non ci fossero state queste cose, non avremmo noi la letteratura dei Vangeli così come la abbiamo, cioè grande strumento letterario, no, bello, affascinante, ricco, no, tutti questi elementi, no, bisogna che noi li conosciamo per capire, perché se no si leggono delle cose così, no, senza, no, una base, una forte base culturale, e non ci si salva, né per i credenti che credono in una salvezza di tipo metafisico, né dal punto di vista di una salvezza più umana e materiale per quelli che pensano che studiare sia da ognuno scelga quello che vuole. E però ecco questo, tutto questo va studiato proprio perché poi ognuno possa scegliere, no, come impostare la propria vita, il proprio modo di interpretare la vita. Abbiamo già detto la scorsa settimana che la prima importante questione culturale che nel primo periodo dell'età tardo-antica, a cavallo tra il primo e il secondo secolo, i primi cristiani hanno dovuto affrontare è stata quella legata all'esigenza di dare un valore di dottrina ben regolamentata all'annuncio della buona notizia della risurrezione, perché le notizie invecchiano. E poi svaniscono, diventano evanescenti, no? E quindi non rimane più, a un certo punto non rimane più nulla delle notizie, no? E quindi la notizia della risurrezione, giorno dopo giorno, rischiava di evaporare, di perdere la sua carica di novità, anche perché senza regole, senza precetti e senza l'impronta data dalla scrittura, i modi secondo i quali l'amore solidale, cioè l'agape in greco, la caritas in latino, si realizza, diventano evanescenti. No? Se il risultato della notizia deve essere l'amore solidale, e allora bisogna anche capire come si fa. Lo stai realizzando, cioè non è che ce lo possiamo inventare sentimentalisticamente, no? Cioè ci vogliono delle ragioni molto precise che passano anche attraverso un ragionamento, no? non perché volersi bene tanto bello è, volevo se bene che tanto bello no. E qui bisogna che ad un certo punto si creino delle strutture per far sì che l'amore solidale diventi qualcosa di concreto, no? E quindi di attuabile, no? E di produttivo. E la scorsa settimana, e di sicuro lo ricordate, abbiamo letto il brano allegorico tratto dal capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, in cui si racconta quando Paolo ad Atene, sull'Areopago, scordate, no? Di fronte ad un uditorio di intellettuali atenienti, annuncia la buona notizia della risurrezione di Gesù e viene preso in giro, perché gli uditori già dicono, vabbè, la poi sulla risurrezione, cioè si viene a dare una notizia che c'è stata la risurrezione della, cioè che uno è risorto dai morti con la carne, ma dai, su, hai già bevuto questa mattina, adesso ti sentiremo un'altra volta, ma quello è un episodio che non è mai avvenuto. Paolo non avrebbe potuto neanche fare questo tipo di operazione, e viene preso in giro perché gli uditori si attendevano da lui che si presentava con le credenziali di un conferenziere, l'illustrazione di una dottrina si attendevano, cioè secondo lo stile delle scuole di pensiero ellenistiche, sicuree, stoiche, scettiche, eclettiche. Questo il brano racconta. Ora, gli studiosi di filologia sostengono che gli autori del testo degli Atti degli Apostoli, guardate, il testo degli Atti, siamo in procinto di ripassare questo argomento, perché è frutto del lavoro di una scuola che voi avete già sentito nominare, che conoscete e che è una scuola importantissima dell'età tardoantica, la scuola ellenistica clementina fondata a Roma intorno alla metà degli anni 90 dal primo papa storico, il primo dei padri apostolici, Clemente Romano, che noi presto rincontreremo, dico rincontreremo perché molti di voi lo conoscono bene questo personaggio, tuttavia dobbiamo rinfrescarci la memoria in proposito, perché le opere dei padri apostolici, Clemente, Ignazio e Policarpo, i quali vivono gran parte della loro vita in questo paesaggio culturale, sono capolavori letterari dell'età tardoantica e bisogna conoscere queste opere. Ebbene, le studiose e gli studiosi di filologia sostengono che gli autori di scuola clementina del testo degli Atti degli Apostoli, a distanza di circa 40 anni dalla morte di Paolo, da questi fatti raccontati, abbiano composto questo brano narrando un episodio mai avvenuto. Infatti Paolo non ne parla nelle sue lettere, e se fosse successo ne avrebbe parlato senz'altro, e lo raccontano per avvalorare, poi gli Atti degli Apostoli è un'opera metaforica, apologetica, è un catechismo, il fatto che la dottrina è necessaria, cioè non basta, no? È successo anche a Paolo, raccontano, che è andato all'Areopago, credeva di andare lì, credeva di dare una notizia e di risolvere il problema, tutti sarebbero diventati cristiani, no, non succede così. Cioè dobbiamo costruire un catechismo, una dottrina, dobbiamo imparare come si diventa cristiani. Paolo ce l'ha insegnato con quell'episodio, facendo quell'esperienza. Questo è quindi il senso di questa pagina molto importante. La dottrina è necessaria, quindi non basta dare una notizia, ma bisogna programmare l'insegnamento che deriva da questa notizia. E non a caso gli Atti degli Apostoli è il primo catechismo della Chiesa di Roma, e chi lo ha scritto per costruire una dottrina efficace, ortodossa, la parola ortodossa vuol dire dottrina efficace, ha ritenuto utile e necessario fare appello al pensiero greco delle scuole ellenistiche, tanto epicuree quanto stoiche. No? Abbiamo letto le lettere a Lucilio, no? Sono un catechismo stoico. E ne leggeremo gli altri. I catechismi li hanno inventati le scuole ellenistiche, no? Noi ne abbiamo studiati di questi catechismi in questi anni, quello di Epicurva, studieremo, incontreremo dei personaggi che ci hanno lasciato dei catechismi. Il termine catecon, quando pensiamo alla parola catechismo, noi facciamo subito riferimento alla cristianità, al cristianesimo. La parola greca catechon significa dovere, ed è una parola chiave del pensiero epicureo, stoico, scettico, eclettico, prima di tutto. Cioè, il cristianesimo la riprende, cioè la fa sua, giustamente, perché dice: se non costruiamo un catechismo con delle regole, dei precetti, la notizia sparisce. E fanno una scelta strategica importantissima, importantissima per noi dal punto di vista letterario, perché lì si costruisce una letteratura straordinaria. Gli Atti degli Apostoli sono un romanzo, un proto-romanzo bellissimo da leggere, no? Difatti, utilizzato moltissimo dal cinema per costruire, no? Immediatamente anche della fiction, no? Anche se questo poi diventa secondario. Naturalmente tra i primi cristiani c'è chi la pensa diversamente sul far appello alla cultura greca. Noi assisteremo quindi ad uno scontro epocale. Sappiamo che nel Santo Antico, sappiamo che l'annuncio della buona notizia del Vangelo si propaga sul territorio dell'ecumene ellenistica nella diversità di pensiero data dalla cultura di base dei propagatori, che anche inconsapevolmente fanno avanzare il messaggio cristiano con quella straordinaria macchina che è la polemica, polemo, che si scatena in modo molto vivace, spesso anche violento. Quindi dobbiamo fare ordine nella nostra mente in relazione al fatto che l'evento cristiano non emerge dal nulla, ma è organico ad un contesto culturale senza il quale non potrebbe essere compreso nella sua pienezza, nella sua eterogeneità, nella sua molteplicità, perché il cristianesimo dell'epoca tardo-antica non ha nulla di monolitico, e questa è una caratteristica che il cristianesimo ha conservato nei secoli, ma è fortemente diviso, e paradossalmente questa divisione che scaturisce dalla polemica intellettuale fa sì che la buona notizia, euangelon, si sia propagata più rapidamente, perché la polemica naturalmente fa marciare le cose. Ora, nel cristianesimo del primo secolo, durante il primo periodo dell'epoca tardo-antica, si delineano due tendenze. La prima, filo ellenistica, è stata chiamata conciliativa o accomodante, perché mira ad assorbire il patrimonio del sapere filosofico greco all'interno della nuova dottrina, come se la cultura greca fosse stata la preparazione intellettuale del cristianesimo. La seconda linea di tendenza, invece anti-ellenistica, è stata chiamata della polemica intransigente, e in nome della verità annunciata da Gesù Cristo condanna ogni altro sapere. Gesù Cristo stesso è la verità incarnata, quindi tutti gli altri saperi sono menzogne, no? Ora, la tendenza conciliativa o accomodante, filo ellenistica, è rappresentata prima di tutto da Paolo di Tarso, il quale, pur senza volerlo in modo esplicito nel suo epistolario, costruisce il catalogo, e noi lo abbiamo studiato in questi anni, delle parole chiave, delle idee cardine, che costituisce la base della dottrina del cristianesimo. E questo catalogo nasce dalla mediazione che Paolo attua tra la cultura ebraica, giudaico-ellenistica, e la cultura greca, mutuata dallo studio delle opere dei classici. Ora, appartengono alla tendenza conciliativa i discepoli che a Roma fanno comunità con Paolo e ne ereditano il pensiero. Questo pensiero viene travasato, noi non abbiamo nessun elemento storico intorno alla comunità paolina. Non sappiamo quanti erano, dove erano, cosa facevano esattamente, abbiamo però una testimonianza di tipo letterario, che poi è quello che conta. Questo pensiero, il pensiero paolino, viene travasato nel testo del Vangelo secondo Marco, che è il testo evangelico più arcaico, eccolo qua, il Vangelo secondo Marco, questo è pure il testo del Vangelo secondo Marco, scritto in greco, che è quello che ci interessa, e in questo momento il testo più arcaico, che è il modello per gli altri testi evangelici, redatto a Roma intorno all'anno 70, è un testo di stampo tipicamente paolino, perché c'è il catalogo delle parole chiave di Paolo, emerge chiaramente il pensiero della tendenza conciliativa, è quello che pone le basi dell'ortodossia del cristianesimo. Anche se questo testo, attenzione, perché questo testo è piuttosto eterodosso, cioè, l'ortodossia poi si formerà, questo testo è canonico, però cosa vuol dire? Che bisogna che ci ragioniamo sopra, perché il bello è proprio questo. Cioè, l'ortodossia, cioè la conformità con le regole stabilite del cristianesimo, implica l'accettazione di tre elementi che prendono forma in età tardoantica. Primo è il canone dei libri riconosciuti come ispirati. Una professione di fede in cui tutti si riconoscono. Quindi una serie di credo in questo, credo in questo, credo in questo, tre cose in cui tutti crediamo. E una direzione delle comunità, chi è che ci guida? Da parte dei pastori, in greco, in latino episcopus, pastori, vescovi, successori degli apostoli, che abbia il suo fulcro unitario nel vescovo di Roma. E difatti tra gli esponenti più significativi della tendenza conciliativa ci sono i cosiddetti padri apostolici, sono stati chiamati così per questo motivo, i tre vescovi di tre città importantissime che stanno lungo l'autostrada sulla quale corre l'ortodossia cristiana. Quindi il vescovo di Antiochia, il vescovo di Smirne e il vescovo di Roma. Un bel itinerario questo da fare con lo zaino. Ora, per primi costoro ricevono il titolo di padri della Chiesa, questo nel XII secolo, noi non ora, perché le cose, i nomi si danno sempre dopo, no? Abbiamo detto le di un papa verranno chiamate in un determinato modo fra 25, 30, 40, 200 anni, ma è così che succede. E perché la Chiesa cristiana prende forma per l'opera di questi personaggi, padri apostolici. Degli apostoli non sappiamo nulla, sappiamo invece qualcosa di questi personaggi, no? Che sono già la terza generazione. Ma procediamo con ordine a presentare le figure e le opere della tendenza conciliativa o della tendenza accomodante, come dicevano i nemici di questa tendenza, no? Voi siete accomodanti, no? Il grande merito di Paolo di Tarso, e questo tema noi lo abbiamo già studiato a suo tempo e continueremo a studiarlo perché è importante, è quello di essere stato il primo all'inizio degli anni 50 a capire che l'evento cristiano, il Vangelo, l'annuncio della buona notizia della resurrezione di Gesù, euangelon, andava inserito nella storia della cultura umana. Cioè andava fatto conciliare con la storia del pensiero umano. Guardate che da questo verbo nasce la parola concilio. È chiaro questo, che poi sono i concili che decidono, che sono i sinodi che decidono nella Chiesa. Cioè, non sono tanto i papi, perché no, poi è tutto, sono se i papi poi dicono delle cose, no? I papi fanno delle encicliche, ma quella è una letteratura enciclica, non è una letteratura canonica. Nel canone intervengono i concili, intervengono i sinodi, no? Che sono poi le riunioni dei vescovi. Quindi la Chiesa funziona, la Chiesa ha funzionato così poi per secoli, poi dopo chiaramente continua a funzionare così a seconda dei momenti storici e delle situazioni, ma se ne sta discutendo che il potere collegiale dei concili e dei sinodi, no, dovrebbe essere in primo piano, no, rispetto alle figure, no, ormai mediatiche di questi ultimi anni dei papi. Quindi l'evento cristiano quindi andava inserito nella cultura umana, cioè andava fatto conciliare con la storia del pensiero umano e tradotto con lo strumento della scrittura secondo la tradizione degli autori dell'Antico Testamento. È Paolo che conia la dicitura Antico Testamento presupponendone uno nuovo, no? Abbiamo studiato questo fatto. E secondo gli stili dei traduttori giudaico-ellenistici dei libri della Bibbia in greco. Guardate sul punto 3 del repertorio. Paolo di Tarso, tra il 64 e il 67, mentre si trova a Roma, sparisce nel nulla, probabilmente vittima della cruenta e generalizzata persecuzione neroniana. Paolo è uno di quelli che muore probabilmente nella persecuzione neroniana, insieme a Seneca, insieme a Lucano, ma lascia in eredità ad una piccola comunità di discepoli probabilmente il catalogo delle parole chiave che lui ha elaborato scrivendo le sue lettere, che cominciano ad essere raccolte e conservate. Cioè i termini chiave della dottrina che Paolo elabora, ricordate, alcuni sono elementi importanti. La manifestazione della potenza e della sapienza di Dio, in greco exousia, l'amore solidale, l'agape, la caritas, la risurrezione, l'anastasia, il dirsi grazie davvero perché si vive in comunione, in greco eucaristia. Ebbene, queste parole chiave, questi termini sono di solito contenuti in una sentenza. La sentenza è un breve testo di carattere emblematico, simbolico, allegorico, paradigmatico, che costituisce un vero e proprio genere letterario. La letteratura dei Vangeli comincia con le lettere di Paolo e con le sentenze che poi raccolte insieme andranno a formare la letteratura dei Vangeli. Gesù ha detto, Gesù ha fatto, mi hanno raccontato che Gesù ha fatto, ha detto quel giorno, ha fatto quel... Scrivilo, scrivi quattro righe in proposito. E così qualcuno scrive quattro righe in proposito su questo fatto. Mettilo lì. Così nasce la letteratura. Nasce per sentenze, per piccoli testi, no? Dove si raccontano, dove dentro c'è sempre una parola chiara, un elemento fondamentale. E il pensiero delle scuole ellenistiche veniva già presentato soprattutto con il genere letterario della sentenza, quindi viene, no, imitato questo stile da chi comincia a scrivere la letteratura dei Vangeli, che spesso viene inserita in una lettera. Pensate alle lettere di Epicoro, alle lettere a Lucilio di Seneca che noi abbiamo letto l'altro giorno, no? O guardate, o in un testo teatrale, pensate alle tragedie di Seneca, no? Nel testo teatrale ci sono poi delle sentenze. Ora, la letteratura dei Vangeli a inizio con la raccolta e la conservazione per iscritto delle sentenze contenute nei racconti orali su Gesù di Nazareth. Racconti di carattere leggendario, spesso contraddittori, no? Composti in funzione della predicazione e della diffusione della buona notizia della sua risurrezione. Ora, le sentenze che hanno come protagonista Gesù di Nazareth rimarcano le sue virtù, i suoi gesti esemplari, i suoi detti significativi, cioè si comincia a raccontare partendo dai dati, dagli unici dati storici che si hanno, quelli della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. La sua fine è l'inizio, scrive Paolo, e questo è diventato poi una sentenza. La sua fine è l'inizio. Paolo di Tarso, nel suo epistolario, utilizza con grande determinazione il genere letterario della sentenza. Noi ne abbiamo studiato in questi anni alcune, no? La sentenza del Cherigma, e ultimamente quella della nascita di Gesù, no? Ricordate, no? E un genere che ha certamente appreso Paolo nelle scuole ellenistiche di fronte a epicurea, stoica e scettica che ha frequentato. Paolo utilizza il genere letterario della sentenza per dare al volto indeterminato di quel Gesù di cui lui non sa nulla, quel Gesù, la fisionomia del Cristo della fede. Christos vuol dire unto, l'unto del Signore, c'è un riferimento a Re Davide, no? Abbiamo studiato. E come si presenta per forma e per contenuto una sentenza? La sentenza, lo sapete, è una massima, è un aforisma, è un detto, è un enunciato significativo, è un adagio, un motto, un precetto, un assioma, un principio, è anche un avviso importante, un parere significativo, un'opinione autorevole. Inoltre la sentenza è un giudizio, una decisione, una deliberazione, una dichiarazione. Guardate, intorno alla parola sentenza ci sono 16, almeno 16 sinonimi, no, molto importanti. E di queste 16 parole, massima, aforisma, detto, enunciato significativo, adagio, motto, precetto, assioma, principio, avviso importante, parere significativo, opinione autorevole, sentenza, giudizio, decisione, deliberazione, dichiarazione, poi sceglietene una, due, tre, sono tante, non più di tre, secondo quella che è la vostra esperienza personale. Non è un esercizio facile, sono tante parole, ma guardate, per investire l'intelligenza bisogna esercitarsi, e l'esercizio della scelta è un esercizio fondamentale, scelta su cataloghi di parole che ti fanno venire in mente, perché se riflettiamo queste parole ti fanno venire qualcuno, ti fa venire in mente niente, e allora altre invece ti fanno venire in mente qualche cosa, no? E quindi sono quelle che possiamo scegliere perché fanno riferimento a qualcosa di concreto, no? Di molto concreto. E abbiamo detto che Paolo di Tarso a Roma, e così succede, cioè la letteratura nasce per sentenze, perché dietro a questi significati c'è qualche cosa, no? C'è un detto, c'è un fatto, c'è un giudizio, c'è una percezione, c'è un avviso, c'è un... Abbiamo detto che Paolo di Tarso a Roma lascia in eredità ad una piccola comunità di discepoli l'indice delle sue sentenze, con le quali trasforma la persona semisconosciuta di Gesù di Nazareth, quel Gesù come lo chiama lui, nella figura del Cristo della fede, che ha un volto con una fisionomia particolare. Attenzione, non si fa riferimento alla fisionomica, ma alla cultura. Cioè, questo volto ha i lineamenti culturali ebraici, perché Gesù è un rabbi ebraico. E un rabbi ebraico ha una formazione, quindi Paolo ricostruisce la figura di Gesù su quella che è la formazione di un rabbi ebraico, che è veramente ubbidiente a determinati testi, per esempio quello di Daniele. il libro di Daniele, il libro della sapienza, il libro di Isaia, quindi è chiaro che quindi quando Paolo dice quel Gesù non so niente, però io so che se era così era quel personaggio lì, era il servo di Yahweh che c'è nel libro di Isaia, e quindi ecco, questo è quel personaggio, e questo va così. Di quel Gesù non so niente, ma del Cristo della fede sì, no, è chiaro, ecco, questo concetto perché va capito, perché sennò ci perdiamo. Di solito poi finiamo per trasformare le leggende in storia, e questo non va bene, è un problema culturale. Questo problema, il problema della letteratura dei Vangeli, va affrontato dal punto di vista della dinamica culturale. Quindi il Cristo della fede ha un volto con dei lineamenti ebraici, perché Gesù non è anche ebraico, ma ha uno sguardo greco, cioè è un maestro che, secondo la predicazione di Paolo, utilizza soprattutto termini e schemi del pensiero ellenistico. Quindi il Cristo della fede, no, ha questa dinamica qui, è un rabbi ebraico nella sua cultura, quindi ha questa cultura, ma naturalmente ha anche, deve avere anche, bisogna farlo parlare in greco, perché se no la do in aramaico, dice Paolo, la notizia qui che non lo capisce nessuno, no, cioè è come dire, cioè oggi bisogna che io usi una lingua che è la lingua della Coinè, no, oggi Paolo tradurrebbe in inglese, lo metterebbe sulla rete, non cercherebbe di comunicare, e così fa questa operazione, cioè quindi i lineamenti sono quelli che vengono fuori. E quindi è chiaro che la traduzione dall'aramaico, no, quello che Paolo pensa, al greco comporta una mediazione culturale, perché nel passaggio tra una lingua, il passaggio tra una lingua e un'altra non è una cosa così diretta, no? E difatti Paolo conia, no, un glossario nuovo, un glossario efficace. Quindi, nella figura del Cristo della fede, che ha un volto e una fisionomia particolare, quello del questo volto ha i lineamenti ebraici, ma ha uno sguardo greco. E questo è il primo atto che determina la linea della tendenza conciliativa. Cioè, il glossario delle sentenze contenute nell'epistolario di Paolo ispira alla generazione che viene dopo di lui, quella degli anni 70, la composizione del testo di un'opera che si intitola Il Vangelo secondo Marco, cioè la buona notizia annunciata secondo il pensiero di Marco. E la scorsa settimana la scuola ha consigliato la lettura propedeutica, non a caso, di questo testo, ricordate? Guardate, molte cose si potrebbero dire su quest'opera, a cominciare dalla sua forma. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il testo del Vangelo secondo Marco, per quanto riguarda la forma, crea un modello per la letteratura dei Vangeli, che mette insieme, allora, che cosa? Mette insieme lo stile narrativo della novella, cioè il modello narrativo del satirico, per intenderci, no? Non però come satirico, lo conoscete, l'abbiamo studiato ora, non però come contenitore, no? E abbiamo visto, sappiamo che c'è un'opera, Froischen, il teologo, però ha studiato il rapporto che c'è tra il satirico e il testo del Vangelo secondo Marco. Cioè, una novella però non come contenitore di un elemento satirico, ma come deposito del testo di una sentenza che presenta la dottrina in modo che sia insegnata attraverso un racconto edificante, molto esplicativo. E guardate, questa forma narrativa, che è già presente nella letteratura dell'Antico Testamento, viene chiamata parabola. Conoscete questo termine, naturalmente, no? Parabolè in greco significa accostamento, cioè si mette in relazione il contenuto di una sentenza con un esplicativo racconto edificante per rendere il significato della dottrina più comprensibile. No, cioè, se io presento solo una sentenza, cioè, dopo la sentenza io bisogna che racconti qualche cosa di concreto, di molto concreto, di molto materiale, cioè faccia un accostamento di questo tipo in modo che l'insegnamento sia un insegnamento attivo, no, diremmo oggi, no, la scuola attiva, no, cioè facendo un'esperienza, ecco, concreta. E le parabole nel testo secondo Marco, che diventa il modello formale della letteratura dei Vangeli, poi le parabole sono legate tra loro da significative descrizioni che sono stati chiamati quadri e che poi sono diventati quadri perché erano già pronti, no? E qui guardate che qui la storia dell'arte qua, noi non avremmo una storia dell'arte come noi abbiamo se noi non avessimo questo tipo di letteratura costruita in un determinato modo, no? E quindi la cosa va, no, studiata di pari passo, se no come ci si diverte, no? Nel senso di divertirsi, nel senso di godere, ecco, di questo patrimonio che abbiamo, il grande patrimonio, ma poi se non che cosa deve servirci se il patrimonio solo per far pagare i biglietti? No, e deve servire per farci gioire, no, dal punto di vista intellettuale. E quindi le parabole sono legate tra loro da significative descrizioni, da quadri che creano nella mente delle lettrici e dei lettori un'immagine simile a quella di una scena teatrale, tra l'altro sul modello delle tragedie di Seneca, scritte più per essere lette, ricordate, che per essere rappresentate. E di questo sistema letterario basato sulla descrizione di grandi quadri scenici che hanno Gesù come protagonista, soprattutto come taumaturgo, guaritore, fino a sfociare nelle drammatiche scene della sua passione, morte, resurrezione, se ne avvantaggerà poi l'arte figurativa. La storia dell'arte non può prescindere dalla letteratura dei Vangeli e dal testo, secondo Marco in particolare, perché è più arcaico e quindi è quello che definisce meglio la situazione letteraria. Ora, se voi leggete o rileggete il finale del Vangelo secondo Marco, cioè i capitoli 14, 15 e 16, guardate, intanto vi renderete conto che c'è un doppio brano finale che è dovuto a rimaneggiamenti successivi. Ed è stato naturalmente lasciato lì perché ve l'ho detto che questo testo è piuttosto eterodosso che ortodosso. Perché poi l'ortodossia si configura in un certo modo, nei secoli le cose vanno avanti, no? Mica vanno avanti di anno in anno, vanno avanti, la dottrina va avanti, matura di secolo in secolo. Allora, si stabilisce qualcosa. Quando si stabilisce qualche cosa, un punto fermo, dice, attenzione però, in quel testo sacro, canonico lì, però, si dice un'altra cosa. E allora ci vuole un sinodo che intervenga e che uniformi quel testo alla decisione che abbiamo preso. Attenzione, non c'è niente di strano in tutto questo. Cioè le dottrine, se le dottrine rimangono statiche, non hanno più nessun significato, non servono più, anzi, creano dei guai, dei danni. Perché le questioni cambiano, perché situazioni nuove maturano, e così è avvenuto, e lo vediamo nella letteratura dei Vangeli e in tutto il grande apparato che è quindi l'evento evangelico che si trasforma nel tempo. Noi tutta questa questione la vediamo bene, la capiamo bene, come viene definita e come si definisce, no? Dicevo prima, un papa che dà le dimissioni oggi, e beh, che ne vedranno i risultati nei prossimi 25 anni di secolo, 50 anni, che cosa succede? No, succedono delle modificazioni, vengono, ogni tanto ci sono delle accelerazioni e poi ci sono delle modificazioni nei comportamenti, perché è evidente che ci devono essere, perché le cose cambiano, le mentalità cambiano, la storia cambia, le epoche cambiano, no? Quindi i valori quindi da raggiungere sono sempre quelli, ma le strade per raggiungerli devono essere asfaltate meglio, no? Costruite meglio, no? Messe a punto meglio, ecco, questo è quello che succede. Ora, se voi leggete questi capitoli 14, 15 e 16 del Vangelo secondo Marco, contengono il primo racconto organico, il più scarno, della passione, della morte e della risurrezione di Gesù, ed è una descrizione per quadri scenici, è quella che darà vita alle cosiddette stazioni, della Via Crucis, quella che quell'evento liturgico che tutti conoscete, perché tutti quanti abbiamo partecipato a Via Crucis di tutti i tipi, o religiose, o laiche, o no, di qualunque tipo. Cioè, ecco, quindi ci sono quadri, situazioni, racconti precisi che sono diventati delle raffigurazioni precise. Ecco, così funziona. E guardate che questa è una letteratura straordinaria. È una letteratura straordinaria. E la letteratura dei Vangeli dal punto di vista formale. E che cosa vi fa venire in mente il termine Via Crucis? Beh, scrivete quattro righe in proposito, avrete assistito sicuramente a le Via Crucis vengono interpretate in vari modi, oltre nella via finiscono nelle processioni, le processioni del Venerdì Santo con tutte le varie fasi, con tutte le. Nella mia città ogni due anni si fa una processione del Venerdì Santo portando in giro statue che sono state scolpite nel legno da grandi scultori del Seicento come il Maragliano, le famiglie di scuola, che raccontano le varie stazioni della Via Crucis. Sono statue molto pesanti che vengono portate a spalla da generazioni, e tutta la città partecipa a questo evento, ecco, una città portuale dove c'erano i portuali, e questo era il legno, portare a spalla ogni sezione dei portuali aveva la sua statua da portare, poi c'è tutta, vedete, un'aggregazione sociale intorno a questo. Ora, sul contenuto testo del Vangelo secondo Marco, noi potremmo fare un viaggio di molti itinerari. Noi adesso ci limitiamo a mettere in evidenza un elemento importante. Questo elemento ci dà la possibilità di fare un esercizio filologico che ci permette di capire il processo evolutivo della dottrina, un processo che è durato per quattro secoli in età tardo antica e che è stato messo in atto da coloro che hanno aderito alla tendenza conciliativa, curando il rapporto che diventa sempre più stretto tra l'evento cristiano e la cultura greca. Ed è nel corso di questa evoluzione dottrinaria che ha preso forma la linea dell'ortodossia, cioè la conformità con le regole stabilite, la quale però non è mai stata un oggetto immutabile, ma bensì il prodotto di una graduale elaborazione culturale, perché a mano che un punto dell'ortodossia muta, allora si torna indietro anche a modificare quello che c'è di precedente. E qual è l'elemento che vogliamo mettere in evidenza? Beh, si tratta di un elemento che contiene il rilevante tema della natura di Gesù, perché è il primo grande tema che la dottrina si è posta. Allora, cosa dobbiamo scrivere nella dottrina? Che natura ha il Cristo della fede, Gesù di Nazareth? Cioè, è una natura tutta umana, ha una natura tutta divina, o ce l'ha tutte e due insieme? Naturalmente ci sono pareri contrari su questo, e è una discussione che dura, che è durata e che dura. E questo è uno dei temi fondamentali della dottrina. Procediamo con ordine. Anche in questo caso la riflessione parte dall'opera di Paolo di Tarso. Guardate sul punto 5 del repertorio. Paolo di Tarso, nei testi del suo epistolario, a proposito della natura di Gesù, perché si pone questo problema, si esprime usando la dicitura figlio di Dio e intende dire, secondo la mentalità della scuola farisea e secondo la cultura del libro di Daniele, che abbiamo studiato la scorsa settimana, che ci ha invitato alla lettura, e che Gesù, Yeshua, è stato adottato da Dio, figlio di Dio in quanto adottato da Dio, e la sua natura è prima di tutto totalmente umana. Questa visione, cioè l'idea che Gesù sia figlio adottivo di Dio, si afferma nella comunità paolina negli anni 60 e 70, ed è soprattutto intorno a questo concetto che riguarda la natura di Gesù di Nazareth che la tendenza conciliativa verso la cultura greca comincia a compiere il suo cammino, e noi dobbiamo riflettere in proposito in funzione della didattica della lettura della scrittura. Ora, l'affermare, come fa Paolo, che Gesù è stato adottato da Dio, significa ribadire che la sua natura è totalmente umana, ma siccome si presume che quando qualcuno ti adotta, no, coltivi l'idea di amarti, se qualcuno ti adotta è perché ti vuole amare, no? Almeno così dovrebbe essere, no? Vuole volerti bene, no? Vuole volere il tuo bene, no? Questo significa, e Paolo di Tarso ha utilizzato il pensiero di Platone, di Aristotele, delle scuole ellenistiche per fare questa riflessione. Questo significa che l'idea del sommo bene, che trascende la natura umana, ha proceduto da Dio verso colui che egli ama, e quindi in questa persona l'idea della natura divina è penetrata. E Paolo ragiona in termini platonici, e le idee per Platone sono l'essenza delle cose, no? Cioè, Dio ha adottato quell'erabbio ebraico che si chiama Gesù di Nazareth, no? Quando uno ti adotta è perché ti vuole bene. Ora, questa idea, se uno ti vuole bene, l'idea del bene entra dentro di te, no? Ora, Dio è Dio, quindi il bene di Dio è qualcosa di divino, e quindi qualcosa di divino sarà entrato in questo figlio che ha adottato. Questo è il ragionamento che fa Paolo di Tarso, che è un ragionamento di stampo platonico. E il primo passo di questo cammino noi lo troviamo nel testo del Vangelo secondo Marco, che è il più arcaico dei quattro Vangeli canonici, abbiamo detto, e contiene sentenze che sono databili alla fine degli anni 50, dal 58 in avanti, come ha dimostrato Proschen, che abbiamo studiato la scorsa settimana, e il testo, utilizzando il Petronio, e il testo, così come noi lo possediamo, è stato composto all'inizio degli anni 70, guardate, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme per opera di Tito, perché in questo testo c'è un riferimento alla distruzione del Tempio. Quindi è chiaro che, ecco, subito dopo il 70 quest'opera è stata completata, ecco, completamente. E andate poi a fare un esercizio per conto vostro, prendete il testo del Vangelo di Marco, avete tutti una Bibbia, possedete tutti una Bibbia, ora anche indipendentemente dal testo greco, ma il testo greco è molto significativo. Intanto quest'opera comincia con la parola arche, che vuol dire il principio, in principio, cioè l'arche comincia con una parola chiave della cultura greca, della cultura ellenistica, e gli autori fanno questa scelta precisa per farsi capire. Questa è un'opera che viene da, è un'opera importante che viene dai filosofi. Comincia con la parola arche, che è la prima parola, cioè inizio, questo è l'inizio del mieco annuncio, no? Arche, l'inizio del mieco annuncio di di Gesù Cristo. Attenzione, Uiostel, figlio di Dio, messo tra parentesi. Quando è stato messo tra parentesi questo figlio?
Beh, in un secondo momento. Perché evidentemente in un secondo momento
c'è da far sì che questo testo, che è un po' eterodosso, perché parla di un Gesù
adottato,
c'è bisogno invece di messo tra parentesi. Andate a controllare, no, questo testo, perché è importante. E poi l'annuncio di Gesù Cristo, figlio di Dio tra parentesi, come scritto nel profeta Isaia. E poi l'autore, gli autori, fanno una citazione che viene dall'Antico Testamento subito, in cui mescolano insieme il libro dell'Esodo, il libro di Malachia e il libro di Isaia, lo chiamano tutto di Isaia e introducono non la figura di Gesù, ma la figura di Giovanni il Battezzatore. C'è poco da fare, perché il volto del Cristo della fede comincia dalla cultura ebraica, no? E la cultura ebraica, no, deve avere un risalto, no, fondamentale. Quindi si presenta Giovanni il Battezzatore, ecco, descritto, no, immediatamente lì, no? Il maestro di Gesù. Gesù stava con Giovanni e poi Giovanni subisce il martirio. Il personaggio di Marco, attenzione, a cui questo testo è dedicato, ricordiamoci che il nome degli evangelisti non corrisponde al nome degli autori, ma fa riferimento ad una corrente di pensiero. Cioè, Marco è stato compagno di Paolo, lo cita nelle sue lettere, dice, veramente dice Giovanni detto Marco, però è quel personaggio lì probabilmente con cui Paolo ha viaggiato, e molto probabilmente con lui a Roma all'inizio degli anni 70. E il testo del Vangelo che porta il suo nome fa riferimento al pensiero di Paolo che Marco, insieme ad altri, ha tramandato negli anni successivi alla morte di Paolo. Quindi quello è il pensiero di Marco, che ha tramandato il pensiero di Paolo. E il testo di questo Vangelo, scritto in greco, circola sul territorio dell'Ecumene, perché viene esportato ad Alessandria, dove il testo viene sottoposto a delle modifiche. Quel figlio di Dio, tra parentesi, probabilmente viene messo ad Alessandria. Lì siamo in un ambiente ellenistico alessandrino. Ma non ci sono dati precisi per dirlo, dice Rosano che interpreta il testo. E poi arriva a Birne, ad Antiochia, i testi della letteratura dei Vangeli circolano, che sono i principali centri della diffusione dell'annuncio della buona notizia della resurrezione, dove la lingua più diffusa è appunto quella della coinè greca. Ora, in che posizione si trova nel testo del Vangelo secondo Marco il primo passo del cammino della tendenza conciliativa? Guardate, ricordate come inizia il testo del Vangelo secondo Marco? Se lo avete letto, riletto, andate a rileggere. Il testo del Vangelo secondo Marco inizia dopo la presentazione della figura di Giovanni il Battezzatore, con il famoso episodio, con il significativo quadro di stampo teatrale che tutte e tutti noi abbiamo negli occhi del battesimo di Gesù. Non dite che non abbiamo tutti negli occhi quella scena, no? Il battesimo di Gesù. Ce l'abbiamo perché la storia dell'arte, l'arte ce l'ha lasciata in eredità. Ce l'ha lasciata in eredità e noi la troviamo configurata, no, in tanti di quei modi. Andate a cercarli, quelli che vi piacciono di più, uno che vi piace di più, fate una scelta, no? Ecco, qual è l'interpretazione che per voi è più suggestiva? No, più suggestiva. E nel testo più arcaico della letteratura canonica dei Vangeli, quindi la rinascita di Gesù in quanto Cristo della fede, secondo la sentenza sulla nascita di Gesù composta da Paolo corrisponde al momento in cui viene battezzato da Giovanni nel fiume Giordano. Quindi lì Gesù nasce, lì viene adottato. La nascita di Gesù è nel suo battesimo, sta nel suo battesimo. La letteratura dei Vangeli comincia di lì. Poi i Vangeli dell'infanzia verranno scritti successivamente, vedremo. È questa l'occasione straordinaria in cui attraverso un quadro di stampo teatrale Gesù viene presentato come figlio adottivo di Dio, come destinatario dell'idea di amore disinteressato che Dio ha per lui. Ora, noi dobbiamo fare un esercizio filologico per capire, per renderci conto dell'evoluzione che in circa 4 secoli la tendenza conciliativa ha fatto compiere alla dottrina per far allineare l'evento cristiano alla cultura greca e latina, non per assoggettarci ad esse, ma per secondare la cultura greca e latina con i semi del messaggio cristiano. Così scrive Gerolamo, no? Gerolamo che dice prima sono ciceroniano e poi sono cristiano, cioè non è che noi ci siamo assoggettati, no, alla cultura greca e latina, no, noi abbiamo con il nostro messaggio abbiamo fecondato la cultura greca e latina. E l'esercizio filologico che stiamo compiendo per capire il significato dell'evoluzione dottrinale propiziata dalla tendenza conciliativa si svolge in 2 tempi. Nel primo tempo dobbiamo concentrarci sui versetti 9, 10 e 11 del primo capitolo del Vangelo secondo Marco, facendo molta attenzione a come viene composto e poi come viene tradotto il testo. Tutte e tutti noi abbiamo in mente la scena, no, del battesimo di Gesù secondo il testo del Vangelo secondo Marco, anche perché le raffigurazioni artistiche di questo avvenimento sono innumerevoli, e appunto, e qui si chiede se c'è una raffigurazione artistica del battesimo di Gesù che vi è rimasta particolarmente impressa. Pronunciatevi in proposito, bastano poche righe di scrittura, no? Noi abbiamo avuto tra i nostri compagni di scuola anche Giovanni Michelucci che ha progettato una chiesa Giovanni il battezzatore, quindi chiaramente lui aveva 4 righe da scrivere in proposito. Nel racconto del Vangelo secondo Marco, attenzione, capitolo 1, versetti 9, 10 e 11, subito dopo che Gesù è stato battezzato nel fiume Giordano, Giovanni il battezzatore vede che si aprono i cieli, ricordate quella scena, no? E scende lo Spirito, pneuma, che poi diremo il logos, cioè la parola e il pensiero, sotto forma di colomba, no? Pneuma os peristerion, no? Lo spirito in greco sotto forma di colomba, no? Ed è una bellissima immagine questa, no? Che poi viene voglia di raffigurarla, no? Chi scrive ha una mentalità pittorica notevole, perché no, è evidente, cioè come la rappresentava questa questione qui perché rimanesse in testa di chi legge e di chi deve accedere alla dottrina? Deve fare un'opera di invenzione, con la I maiuscola, no? Di creazione artistica, e lo fa con la scrittura, e poi ha dato la possibilità a chi ha dei talenti, delle competenze artistiche di raffigurare tutto questo, no? In tutti i secoli e in vari modi, la colomba in quanti modi viene fuori, poi è la colomba della pace, la colomba della... Si aprono i cieli, scende lo spirito sotto forma di colomba, quindi una bellissima metafora per dare un'immagine all'idea di amore, di sommo bene. E Gesù, dice il testo del Vangelo, sente una voce, Gesù sente una voce. Giovanni vede, Gesù sente, che sono un po' come i carabinieri, che nel testo greco dell'opera, il testo originale, dice letteralmente: tu sei quello che ami, che amo. Su ei to agapetos. Attenzione al verbo che usano gli autori di questo testo. Usano il verbo agapetos. Agapetos è il verbo che rappresenta l'amore solidale, cioè non l'amore del sangue, che parte dal sangue, perché quello lì è nostro figlio, allora noi lo amiamo, perché se no stiamo malissimo se non lo amiamo, cioè, no, cioè, agapetos è l'amore solidale, cioè per una persona per la quale noi non sentiamo nulla, no? Anzi, ci fa persino ribrezzo, no? Per quello che è, ma noi dobbiamo sforzarci di amare, perché lo dobbiamo adottare. Attenzione, perché è molto interessante, tu hai detto agapetos, no? il testo greco del testo di Marco è molto significativo. Tu sei quello che amo, in cui mi sono compiaciuto, en soi eutokesa, in cui mi sono compiaciuto, cioè che ho adottato, no? Quindi se mettiamo insieme questi due elementi viene chiaramente fuori il concetto dell'adozione, cioè una persona che non è sangue del nostro sangue, quindi che noi non amiamo carnalmente, visceralmente, ma che dobbiamo amare per una solidarietà che è più alta, più forte di tutto. E questo è lo stesso ragionamento a cui allude Paolo nella lettera ai Romani quando scrive la sua sentenza adozionista sulla nascita di Gesù. Ora, sul tema della natura di Gesù dal primo al quarto secolo in età tardo antica si assiste ad un vivace dibattito, spesso assai violento, tra chi sostiene che in Gesù prevale la natura umana, il Gesù è dionita, gli edionim sono i poveri, ricordate, abbiamo studiato il libro di Isaia, e chi sostiene che in Gesù prevale la natura divina, cioè il Gesù gnostico, gli gnostici, con i gnostici avremo a che fare a primavera. E chi tende, come Paolo, a trovare una formula conciliante tra queste posizioni. E difatti la dottrina sulla natura di Gesù attraverso il processo conciliativo con la cultura greca, attraverso l'influenza della filosofia neoplatonica, un argomento che studieremo, si modifica gradualmente. E Gesù, da figlio adottivo di Dio, formula troppo legata alla cultura ebraica, e assume la tendenza conciliativa va verso la cultura greca. Quindi assume la natura di figlio sostanziale di Dio, e nella mentalità greca i figli degli dei sono dei... Secondo il concetto di sostanza, di usia, formulato da Aristotele, pur conservando la prerogativa di vero uomo a tutti gli effetti. Come sappiamo, alla fine prevale la formula di tendenza conciliativa che tuttora noi troviamo nel credo, nel simbolo niceno. Gesù è vero Dio e vero uomo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per conciliare c'è voluto un concilio, e difatti il concilio di Nicea del 325, cioè il primo concilio ecumenico organizzato e gestito dall'imperatore Costantino, che vuole dare stabilità all'ortodossia, vota a maggioranza questa formula, che è la formula conciliativa della Chiesa accomodante di Roma, la quale trae alimento dalla storia della cultura greca, dalla filosofia di Platone e di Aristotele. E allora veniamo al dunque. Al secondo tempo dell'esercizio filologico che stiamo compiendo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, quando Gerolamo nel V secolo traduce in latino la famosa traduzione chiamata Vulgata, terminata nel 420, traduce tutti i libri della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, si comporta secondo la disciplina del Concilio di Nicea, seguendo il cammino della tendenza conciliativa che ha portato a termine la sua missione di legare l'evento cristiano alla storia della cultura, in particolare alla cultura greca e latina. E quindi nel volgere dal greco in latino i versetti 9, 10 e 11 del primo capitolo del Vangelo secondo Marco, Gerolamo modifica la formula originaria e fa esplicitamente dire a Dio: tu sei mio figlio, io ti ho mandato. Così traduce il testo greco, vedete, completamente in modo diverso. E questa dicitura trasforma definitivamente la natura di Gesù da figlio adottivo, diventa figlio sostanziale, secondo il concetto della sostanza di Aristotele, di Dio. Cioè un concetto contenuto, sostenuto da un modello filosofico di carattere platonico e aristotelico, quindi molto solido sul piano culturale e molto utile per costruire la base di una salda dottrina proiettata verso un'epoca nuova. Cioè con la traduzione detta Vulgata di Gerolamo comincia l'età medievale? Ci domandiamo. Beh, è una delle tante ipotesi, ma noi ci siamo spinti troppo avanti. Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, dopo il 1965, la nuova traduzione del capitolo 1 del Vangelo secondo Marco è stata modificata ancora con l'intento di favorire la conciliazione tra il testo originale greco e la traduzione, la Vulgata di Gerolamo. Se andate a leggere sul testo della Bibbia in lingua corrente come è stato reso il versetto 11 del capitolo primo del Vangelo secondo Marco, voi troverete questa traduzione: tu sei il figlio mio, secondo una formula romana per cui si definiva figlio mio un figlio adottato e mio figlio un figlio naturale. Tu sei il figlio mio che io amo, quindi si lascia la versione greca, io ti ho mandato. E questa è il testo di Gerolamo. Quindi se andate a constatare, ecco, l'operazione che viene fatta dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, che ritraduce tutta la letteratura biblica, no? In 10 anni, dal 65 al 65, il progetto in lingua corrente cosiddetto, ecco, quindi il grande lavoro che è stato fatto sulla scrittura dopo il concilio, voi vedete che la traduzione concilia il testo greco con la Vulgata di Gerolamo, perché è chiaro che è cambiato qualche cosa, perché ci vuole del tempo, ma le cose poi cambiano di trasporto. E andate a constatare. Ora, la tendenza conciliativa, cioè la predisposizione mentale all'accordo, all'intesa, al patto, al compromesso, all'accomodamento, vedete, è una corrente di pensiero che in età tardo antica, senza avere un programma ben definito, opera per inserire l'evento cristiano nella storia del pensiero umano. E in particolare i personaggi che appartengono a questa corrente utilizzano le dinamiche della cultura greca per investire in intelligenza, e questo investimento intellettuale favorisce, come sappiamo, la composizione dei testi delle lettere di Paolo di Tarso, del testo del Vangelo secondo Marco e poi delle opere dei padri apostolici Clemente, Ignazio e Policarpo, che rincontreremo prossimamente. Ma sappiamo già che non tutti nella variegata area della predicazione dell'annuncio della buona notizia della risurrezione di Gesù sono d'accordo a scendere a compromessi con la cultura greca e con la cultura umana in generale. E allora che succede? Prima di continuare la nostra riflessione su questo tema, sul contrasto tra tendenza conciliativa e tendenza della polemica intransigente, dobbiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, fare un'incursione nella letteratura contemporanea. E questa incursione l'abbiamo già annunciata quando, alla fine dell'itinerario della scorsa settimana, abbiamo letto l'incipit di un romanzo che contiene una sentenza ripresa dalla cena di Trimalcione, vale a dire dall'episodio più ampio e significativo di vero e proprio romanzo nel romanzo, contenuto nel Satiricon di Petronio, ricordate, no? E non c'è solo questa coincidenza, La citazione dal satirico con cui l'autore di questo romanzo vuol far capire a chi legge che anche lui guarda la società novecentesca che lo circonda con lo stesso spirito disincantato con cui Petronio Arbitro guarda la società della sua epoca tardo antica, ci sono delle affinità. Ebbene, non c'è solo questa coincidenza per cui incontriamo questo romanzo che si intitola è finito da qualche parte, eccolo qua sotto, è finito sotto Giovanni Marco, Giovanni del Tomano, la diva Giulia, eccolo qua, che abbiamo poi preannunciato un po' di tempo fa, ce ne sono altre due motivi, cioè la seconda riguarda il titolo e la terza riguarda il tema del teatro a cui abbiamo accennato anche questa sera, cioè la letteratura dei Vangeli molto teatrale, storica. Il titolo La diva Giulia richiama una persona che noi abbiamo incontrato alla fine di novembre dello scorso anno, quasi 3 mesi fa. Avevamo anticipato che avremmo fatto un accostamento tra il soprannome La diva Giulia, che soprattutto per la sua bellezza le è stato attribuito in età Giulio Claudio, al tempo di Caligola, di Claudio, di Valeria Messalina, di Agrippina Minore, e il titolo di questo romanzo contemporaneo. Questa persona, la diva Giulia, si chiama Giulia di Villa, ve la ricordate? Giulia di Villa è stata una protagonista della vita politica e culturale romana e forse è doveroso che ci rifreschiamo la memoria in proposito, no? Giulia di Villa è nata nell'isola di Lesbo nel 17 o nel 18 perché suo padre, che era il probo e valente generale germanico, era sempre impegnato in campagne militari sul confine orientale e sua moglie Agrippina Maggiore questa volta lo seguiva con i figli e con le figlie. Giulia di Villa è una delle sorelle dell'imperatore Caligola. Ora, l'educazione intellettuale di Giulia è stata molto accurata, anche perché fin da bambina è attratta dallo studio, poi per la sua bellezza e per il modo in cui, come se fosse una grande attrice, si muove sul palcoscenico del mondo, come riportano le fonti dell'epoca, riceve il soprannome di diva Giulia. E questo fatto ci permette ora di fare quindi questo interessante accostamento letterario. Lo scrittore che ha composto il romanzo intitolato La diva Giulia, di cui stiamo per rileggere l'incipit e il primo capitolo, è molto abile a giocare con le inferenze, no? Facendo appello al suo amore per la cultura classica, lasciandosi ispirare da certe figure reali dell'età tardo antica che possono dare un'anima a personaggi letterari contemporanei. Giulia di Villa è stata sposata nel 33 con Marco Vinicio, che poi ha dato il nome anche a uno dei personaggi del Quo Vadis, di Sinchiedis, no? Di rango equestre, che nel 38 è proconsole in Asia. Stando a un'iscrizione, Giulia avrebbe accompagnato il marito in Asia, lì si sarebbe dedicata con piacere allo studio della filosofia e all'attività teatrale. Durante i primi anni del regno del fratello Caligola, Giulia e le sue due sorelle, Agrippina Minore e Drusilla, ricevono onore e privilegi, le loro estie vengono rappresentate persino come monete. Però Giulia partecipa a una congiura, forse organizzata da Agrippina Minore, per spodestare Caligola. Ma la congiura viene sventata. Allora Giulia e Agrippina vengono condannate all'esilio. Nel 41, dopo l'assassinio di Caligola, Giulia di Villa e la sorella sono richiamate a Roma dal nuovo imperatore, loro zio Claudio. Giulia deve scontrarsi con la gelosia dell'imperatrice Valeria Messalina, no? Troppo bella, Messalina è troppo gelosa, che riesce a farla nuovamente esiliare perché l'accusa di adulterio, perché lei è la madre di Seneca. Ricordate, no? Questi avvenimenti li abbiamo già raccontati. Giulia di Villa viene deportata a Pandataria, cioè l'isola di Ventotene, e probabilmente nel 42 Messalina ne ordina la morte, ma noi non possediamo notizie certe sulla fine di Giulia di Villa. Quando Agrippina Minore, dopo la morte di Messalina, sposa Claudio, diventa imperatrice, fa riportare a Roma i resti della sorella Giulia di Villa, che sono sepolti, sono conservati nel mausoleo di Augusto. E, oltre al nome, ci sono anche altre affinità o allusioni tra il personaggio di Giulia di Villa e il personaggio di Julia Lambert, che è la protagonista assoluta di questo romanzo, La diva Julia, di un autore che ha un nome difficile da leggere, William Somerset Maugham, dico bene? Pubblicato nel 1937. È soprattutto il tema del teatro che unisce queste due eroine problematiche, una tanto antica, età in cui il genere teatrale langue, e l'altra novecentesca, creata da Mom, un'età in cui invece il teatro prospera. Il tema del teatro riguarda anche, come abbiamo studiato strada facendo questa sera, la forma della letteratura dei Vangeli. Abbiamo detto che questa letteratura presenta le sue sentenze, illustra la sua dottrina con significative descrizioni veri e propri quadri che creano nella mente delle lettrici e dei lettori un'immagine simile a quella di una scena teatrale. E questo sistema, basato sulla descrizione di grandi quadri scenici, diventa un vero e proprio genere letterario in un momento in cui l'attività teatrale è ridotta al minimo. Ora, la protagonista del romanzo La diva Julia si chiama Julia Lambert, è una grande attrice osannata dal pubblico e dalla critica ed è sorretta da un talento naturale così spiccato per cui può permettersi di ignorare i precetti e le tecniche di recitazione, perché Julia, la diva Julia, fonda l'intera sua arte sul semplice principio per cui non si deve essere naturali, ma soltanto sembrare naturali. E questa sua disposizione alla finzione è in lei talmente interiorizzata da estendersi alla vita reale. E quindi succede che fra lei stessa e l'autenticità dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, si interpone come un diaframma. Per cui lei non sa più se sta vivendo o se sta recitando. In realtà sta sempre recitando, anche quando sta vivendo. Julia Lambert, la diva di Julia, come se fosse perennemente su un palcoscenico, assume un atteggiamento che le conferisce un ferreo controllo su se stessa, sugli altri, sul mondo. E ciò apparentemente la rende vincente, ma in realtà ogni esperienza che le capita di fare possiede sempre i tratti di una sconfitta, perché lei non è dentro l'esistenza, ma è sopra l'esistenza, su una scena dove sta recitando l'esistenza. Lo scrittore, che è stato soprattutto un fecondo scrittore di testi teatrali, presenta in modo esilarante le avventure di Julia Lambert. Questo romanzo merita di essere letto. Noi ne iniziamo insieme la lettura, poi voi, se volete, utilizzando la biblioteca, potete continuare per conto vostro. Leggiamo per concludere queste due pagine. La porta si aprì e Michael Goslin alzò gli occhi. Julia entrò. Ehi là, un momento, finisco di firmare qualche lettera. Fai con comodo, sono venuta solo per vedere che posti sono stati mandati a Eleonora. Cosa ci fa qui quel giovanotto? Adattando istintivamente l'attrice consumata al gesto delle parole, Julia accennò con bella testa alla stanza per cui era passata. È il ragioniere, è qui da 3 giorni, sembra molto giovane. È praticante, ma si sa fare, si meraviglia per come teniamo i conti. Non immaginava che un teatro fosse gestito con criteri tanto razionali. Dice che la contabilità di certe ditte della City è roba da far venire i capelli grigi. Giulia sorrise del compiacimento che traspariva dal bel dito del marito. Un giovane di fatto. Termina oggi, pensavo che potremmo portarlo da noi a mangiare un boccone. È un tipo molto signorile. C'è una buona ragione per invitarlo a pranzo. Michael non notò la sfumatura ironica di nessuno di lei. Se non vuoi non lo invito. Pensavo che per lui sarebbe una festa, ti ammira enormemente, ha visto la commedia 3 volte, muore dalla voglia di esserti presentato. Michael premette un tasto e dopo un attimo compare la segretaria. Ecco le lettere, Marjorie, che appuntamenti ho nel pomeriggio? Badando appena l'elenco letto dalla segretaria, Giulia girò ansiosamente gli occhi per la stanza, lei ben nota. Era la stanza perfetta per l'impresario di un teatro di prim'ordine. Alle pareti, vestiti a pannelli da un buon arredatore a prezzo di costo, erano appese stampe di soggetto teatrale. Le poltrone erano ampie e comode. Michael era seduto su una seggiola finemente intagliata, una riproduzione, sì, ma fabbricata da una famosa ditta, e il tavolo, con pesanti zampe ad artiglio, era di una massiccia solidità. Sul tavolo, in una stessa cornice d'argento, c'era una fotografia di lei, cui faceva pandan una fotografia del loro figlio Roger. Tra le due stava un magnifico calamaio d'argento, dono di Giulia per il compleanno, e dietro di esso un portacarte di marocchino rosso con durature, in cui Michael teneva la carta da leggere per la sua corrispondenza privata. Sui fogli era stampato l'indirizzo Seasons Theater e sulle buste il suo stemma, una testa di cinghiale con il motto Nemo me impune lacessit, nessuno mi sfida senza correre un rischio. La stessa che sta nel satirico di Petrarca. In una coppa d'argento, premio di 3 vittorie consecutive al torneo teatrale di golf, un mazzo di tulipani gialli testimoniava le premure di Marte. Giulia dette alla segretaria un'occhiata così caponda. Nonostante il segno di accennati tagliati corti e le labbra pesantemente dipinte, Marjorie aveva l'aspetto neutro che contrassegna la segretaria perfetta. Era con Michael da 5 anni, ormai doveva conoscerlo a momento. Giulia si domandò se fosse tanto sciocca da essersi innamorata di lui. Michael si alzò dalla scrivania. Eccomi a te, cara. Marjorie gli porse la sua lobbia nera e aprì la porta. Giulia e Michael passarono nell'altra stanza e a loro ingresso il giovane, che Giulia aveva notato, si girò e balzò in piedi. Vorrei farle conoscere Miss Lambert, disse Michael. Poi, con l'aria di un ambasciatore che presenta un delegato al sovrano presso la cui corte è accreditato, questo è il signore che ha la bontà di mettere un po' d'ordine nel malasma dei nostri conti. Il giovane diventò di porpora. Sorride tentatamente in risposta al caloroso sorriso di Giulia. E lei, dandogli una cordiale stretta di mano, sentì che aveva il palmo umido di sudore. La sua confusione era commovente. Giulia pensò che era stata poco gentile con Michael quando gli aveva proposto di invitare il ragazzo a colazione. Lo guardò dritto negli occhi, i suoi erano grandi, castano scuri, stellanti. Stringerli di una tenerezza lievemente divertita, amichevole, non le costò alcuno sforzo. Le venne naturale, come il gesto di scacciare una mosca che le ronzasse attorno. Chissà se possiamo indurla a venire a mangiare qualcosa da noi. Dopo colazione Michael la riporterà qui. Il giovane rossì di nuovo, il buon Rosadamo gli andò su e giù nel collo esile. È una grande gentilezza. Guardò preoccupato il suo abito. Sono così malmesso, si potrà dare una riassestata una volta a casa. L'auto gli aspettava all'ingresso degli artisti, una lunga automobile nera e cromata, con gli interni in cuoio argentato e lo stemma di Michael discretamente impresso sugli sportelli. Giulia salì in macchina. Venga accanto a me, guida Michael. All'arrivo Giulia disse al maggiordomo di mostrare al giovane dove lavarsi le mani e andò di sopra il salotto. Si stava dipingendo le labbra quando Michael la raggiunse. Gli ho detto di venire su appena pronto. A proposito, come si chiama? Non ho idea. Tesoro, se dobbiamo saperlo, lo pregherò di firmare il nostro album. Diamine, non è uno così importante. Marco chiedeva solo a gente di riguardo di firmare nell'album. Non credo che lo vedremo più. In quel momento il giovane comparve. In macchina Giulia aveva fatto il possibile per metterlo a suo agio, ma era ancora timido. I cocktail erano preparati e Michael lo libertò, Giulia prese una sigaretta, il giovane seguì per accendergliela con un fiammifero, ma la mano gli tremava talmente che lei giudicò che non sarebbe riuscito ad avvicinare abbastanza la fiamma. Gli prese la mano e la rette. Poverino, pensò, deve essere il momento più splendido della sua vita. Sai come se la godrà raccontando ai colleghi, diventerà un piccolo eroe in ufficio. Giulia parlava in modo assai diverso con se stessa e con gli altri. Il suo linguaggio parlando con se stessa era piuttosto crudo. A pensarci era davvero straordinario che bastasse pranzare con lei, discorrere con lei 3/4 d'ora per rendere importante una persona nella sua piccola cerchia meschina. Il giovane si costrinse a dire qualcosa. Stupenda questa stanza.
Lei rivolse il rapido sorriso incantevole accompagnato da un lieve inarcare delle belle sopracciglia che il giovane doveva averne visto sovente sulla scena. Sono davvero contenta che le piaccia. La voce era piuttosto bassa e appena appena roca. Sembrava che l'osservazione dell'ospite le avesse tolto un peso dall'animo. In famiglia pensiamo che Michael abbia un gusto perfetto. Michael diede un'occhiata compiaciuta alla stanza. Ho parecchie esperienze, mi segno sempre io gli scenari delle nostre commedie. Naturalmente ho chi mi fa il lavoro materiale, ma le idee sono mie. Si erano trasferiti in quella casa 2 anni prima e sapevano entrambi, Michael e Julia, di averla messa nelle mani di un arredattore di grido mentre erano via in tournée, il quale aveva provveduto a fargliela trovare pronta e completa di tutto al loro ritorno a prezzo di costo in cambio della promessa di lavoro in teatro. Ma era superfluo fornire questi noiosi dettagli a un giovanotto di cui nemmeno conoscevano il nome. L'arredamento era di gusto eccellente, con una sapiente mescolanza di antico e moderno, e Michael aveva ragione di dire che la casa era decisamente signorile. Julia però aveva voluto che la sua camera da letto fosse come piaceva a lei, e poiché la camera della loro vecchia casa in cui avevano abitato dalla fine della guerra era esattamente come la desiderava, l'aveva portata tale e quale nella nuova dimora. Il letto e la toeletta erano foderati di seta rosa, il soffà e la poltrona in azzurro terue, sopra il letto paffutiche rubini dorati, reggevano una lampada dal paralume rosa, sui tavolini di legno steca c'erano fotografie con dedica riccamente incorniciate di attori, attrici e membri della famiglia reale. L'arredatore aveva storto il naso, ma quella era l'unica stanza della casa dove Julia si sentiva perfettamente a suo agio. Fu annunciato il pranzo, scesero di sotto. Spero che troverà abbastanza da mangiare, disse Julia. Michael e io abbiamo pochissimo appetito in genere. Di fatto c'erano sogliole e cotolette ai ferri, spinaci e frutta cotta. Si mangia meglio che la prima giornata, eh? Un pasto destinato a soddisfare una fame legittima, non a produrre grasso. Il fuoco, avvertito da Margery, che c'era un ospite, aveva aggiunto all'ultimo momento delle patate fritte d'aspetto croccante, di odore appetitoso. Soltanto il giovane se ne servì. Julia diede loro un'occhiata malinconica prima di rifiutarle con una scrollata di testa. Michael le fissò gravemente per un attimo, come se tentasse di indicarle, poi, uscendo con un piccolo sussulto dalle sue meditazioni, disse: no grazie. Sedevano a una tavola, Julia e Michael alle due estremità, su solenni seggiole italiani, e il giovanotto in mezzo, su una sedia scomodissima ma perfettamente in carattere. Julia notò che guardava la credenza e si sporse sulla tavola col suo amabile sorriso. Desidera qualcosa? Il giovane arrossì violentemente. Mi chiedevo se potrei avere un pezzo di pane, ma certo. Rivolse un'occhiata significativa al maggiordomo, che in quel momento stava versando a Michael del vino bianco secco, e il maggiordomo uscì dalla stanza. Michael e io non mangiamo mai pane, e nessuno stupidamente ha pensato che lei potesse volerne. Il pane è solo un'abitudine, disse Michael. È incredibile come si fa presto a liberarsene se si decide. Lui poverino è magro come un chiodo, Michael. Non è che io non mangio pane perché ho paura di ingrassare, non lo mangio perché lo trovo superfluo. Con tutto l'esercizio che faccio posso mangiare quello che mi pare. A 52 anni Michael aveva ancora un ottimo aspetto, da giovane con una massa di capelli castani, una carnagione meravigliosa, i grandi occhi azzurri, il naso dritto, le orecchie piccole, era stato l'attore più bello delle scene inglesi. Unico lieve difetto, le labbra un po' sottili, era alto 1,80 m e aveva un portamento aitante. A spingerlo sulle scene, anzi a diventare un soldato come, anziché a diventare un soldato come il padre, era stata la sua ovvia bellezza. Ora i capelli erano tutti grigi e li portava molto più corti, la faccia ingrossata era solcata dalle rughe, la pelle aveva preso la sua morbida freschezza, aveva perso la sua morbida freschezza di pesca ed era di un colorito acceso, ma gli occhi splendidi e la figura elegante le facevano ancora un gran bell'uomo. Dopo i 5 anni passati in guerra aveva adottato un portamento marziale e, a non sapere chi era, cosa improbabile perché in un modo o nell'altro la sua fotografia appariva di continuo sui giornali illustrati, si poteva prenderlo per un altro ufficiale. Si vantava di non aver mutato peso da quando aveva 20 anni e per anni
pioggia o sole, si era alzato di mattina alle 8 per fare una corsa nel parco in calzoncini e maglione. La segretaria mi ha detto che stamattina lei aveva le prove di slam, dice giovane. Significa che state preparando un nuovo lavoro? Neanche per idea, rispose Michael, che sempre il teatro esaurito. Michael ha pensato che ci stavamo un po' ramollendo e ha voluto darci una ripassata, e sono ben contento di averlo fatto. Nello spettacolo si erano insinuate certe cosette che non approvo e che si prendevano troppe libertà col testo. Ci tengo che si dicano le parole esatte dell'autore, anche se le parole che ogni giorno scrivono gli autori, sai Dio quanto valgono poco. Se desidera venire a vedere la nostra commedia, dice Giulia amabilmente, sono sicura che Michael sarà felice di darle qualche biglietto. Ci terrei con gioia, rispose il giovane vivacemente. L'ho già vista 3 volte. Possibile, esclamò Giulia con sorpresa, pur ricordando benissimo che Michael glielo aveva detto. Certo è una commedia non male e a noi ha fatto gioco, ma non so immaginare che qualcuno la voglia vedere 3 volte. Ci sono andato non tanto per la commedia, ma per la sua interpretazione. Gliel'ho proprio strappato in bocca, pensò Giulia. Poi a voce alta, quando abbiamo letto il lavoro, Michael era piuttosto dubbioso, mi pareva che la mia parte non fosse granché, sa, non è veramente un ruolo da prima attrice, ma io ho pensato di poterci cavare qualcosa. Naturalmente nelle prove abbiamo dovuto ridurre parecchio la parte dell'altra donna, e non dico che abbiamo riscritto il lavoro, intervenne Michael, ma le assicuro che la commedia andata in scena è molto diversa da quella che ci aveva presentato l'autore. Lei è semplicemente meravigliosa, disse il giovane, con certo garbo. Sono lieta di esserle piaciuta, rispose. Ma se è così gentile con Giulia, credo che le darà una sua fotografia, veramente. Arrossì di nuovo e i suoi occhi azzurri brillavano. È davvero piuttosto carino. Non era particolarmente bello, ma aveva un viso schietto, aperto, e la sua timidezza era amabile. I capelli castani chiari erano ricci, ma spianati con la brillantina. Giulia pensò che il suo aspetto sarebbe migliorato molto se, invece di lisciarli, li avesse messi in valore. Aveva un colorito roseo, una bella pelle, piccoli denti regolari. Notò con approvazione che il suo abito era di buon taglio, lo portava bene. Aveva un'aria simpatica, pulita. Suppongo che finora non abbia mai avuto a che fare col teatro dal di dentro, gli disse. No, mai. Ecco perché sono stato così felice di avere questo incarico. Non so dirle quanto mi emoziona. Michael e Giulia sorrisero benevolmente. La sua ammirazione li faceva sentire come su un piedistallo. Non ammetto mai degli estranei alle prove, disse Michael, ma lei, come nostro ragioniere, fa quasi parte del teatro e farei volentieri un'eccezione se la diverte venire. Sarebbe una straordinaria gentilezza, non sono mai stato a una prova in vita mia. Lei reciterà, signor Gosselin, nel prossimo lavoro? Oh, non credo. Di recitare non ho più tanta voglia. Mi è quasi impossibile trovare parti adatte. Vedi, alla mia età i ruoli d'amoroso mi convengono poco e gli autori sembra che non scrivano più le parti che scrivevano quando ero giovane. Parti da raisonneur, come dicono i francesi. Capisce cosa intendo? Un duca, un ministro, un grande avvocato, che dice cose intelligenti e argute e rigira la gente come vuole. Gli autori non so cosa gli sia capitato. Non sanno più scrivere delle buone battute. Il pane senza i lievi, no, ecco cosa si pretende che facciamo noi attori. E ce ne sono grati, gli autori, voglio dire. Non ha idea di che razza di contratti hanno la faccia tosta di chiederci alcuni di loro. Sai il fatto che di loro non possiamo fare a meno, dice Giulia sorridendo. Se la commedia non funziona, non c'è interpretazione al mondo che la salvi. È perché al pubblico non interessa veramente il teatro. Ai tempi d'oro del teatro inglese la gente non andava a vedere le commedie, andava a vedere gli attori. Non importava cosa recitavano, il pubblico andava a vedere loro. E ancora oggi è vero che se la commedia è brutta, addio, ma se è buona, il pubblico va a vedere gli attori, non la commedia. Questo mi pare innegabile, disse Giulia. A un'attrice come Giulia occorre solo lo strumento, dateglielo e lei farà il resto. Giulia rivolse al giovane un sorriso delizioso ma leggermente schivo. Non prenda troppo sul serio mio marito, bisogna riconoscere, temo, la sua parzialità nei miei riguardi. Se questo giovanotto non è molto più sciocco di quello che penso, deve sapere che quanto a recitazione non c'è niente che tu non possa fare. Oh, questa è solo un'idea che si è messa in testa la gente, perché io sto sempre attento a fare soltanto quello che so fare. Poco dopo Michael guardò l'orologio. Quando ha finito il suo caffè, giovanotto, potremo muoverci. Il ragazzo inghiottì quanto restava della tazza e Julia si alzò da tavola. Spero non dimenticherà la fotografia. Devono intercedere alcune nello studio di Michael. Venga, ne scegliamo una. Lo portò in una stanza abbastanza grande, accanto alla sala da pranzo. Era in teoria lo studio privato di Michael. Uno ha bisogno di un posto dove starsene per conto suo a fumare la pipa, ma veniva usata soprattutto come guardaroba quando avevano ospiti. C'era un suntuoso scrittoio di mogano con delle fotografie firmate di Giorgio V e della regina Mary. Su un tavolino una pila di copioni da sottoscritti, tutt'intorno scaffali di libri con armadietti sottostanti, e da uno di questi Julia trasse un fascio delle sue foto più recenti. Ne diede una al giovane. Questa non è male, è bellissima. Allora non posso umiliarvi. Ma sì, è esattamente come lei. Julia gli sorrise un sorriso d'altro genere, più intimo. Abbassò un attimo le palpebre e poi, sollevandole, lo guardò un poco con espressione soave. Il suo sguardo di velluto lo definiva la gente. Lo fece senza scopo alcuno, se non meccanicamente per il desiderio istintivo di piacere. Il ragazzo era così giovane, così timido, sembrava di indole così amabile. Lei non l'avrebbe più rivisto. Voleva gratificarlo, voleva che ricordasse quel momento come uno dei più belli della sua vita. Dette un'altra occhiata alla fotografia, le piaceva credere di essere così. Il fotografo, col suo aiuto, l'aveva atteggiata in modo da farla figurare al meglio. Il suo naso era un po' grosso, ma lui con le luci era riuscito a renderlo delicatissimo. Non una ruga deturpava la sua pelle di seta e i suoi begli occhi erano pieni di languore. Va bene, le darò questa. Sa, non sono una bellezza, nemmeno molto carina. Coquelin diceva sempre che avevo la beauté du diable. Lei conosce il francese, vero? Beh, questo lo capisco. Gliela firmo. Sedette al tavolo e con la sua calligrafia ampia e fluida scrisse cordialmente Julia Lambert. Julia Lambert, la diva Julia, pensa in questo momento che non rincontrerà più questo giovane, e invece lo rincontrerà, però lo rincontrerà dopo un'ottantina di pagine, perché prima, visto che ci sono le fotografie della sua vita, lei ci racconta che cosa è successo prima. Quindi, beh, tra un'ottantina di pagine li rincontreremo, questi personaggi. Ma chi è questo autore? Somerset Maugham. Guardate, l'autore della Diva Julia ha composto molte opere particolarmente significative, non solo questo, è un autore che meritano di essere lette, e naturalmente ne parleremo la prossima settimana. E la prossima settimana dovremo andare ad indagare anche nella corrente chiamata della tendenza della polemica intransigente. Perché dovremmo? E beh, dovremmo perché usiamo il condizionale, perché noi non possiamo ancora farlo. Nell'età dei Flavi a Roma e nelle più importanti città dell'impero c'è un gran fiorire di culti pagani, perché più la crisi morde e più le persone sentono il bisogno di cercare una via di salvezza che possa consolare, e la via della salvezza la si cerca nell'ambito delle religioni misteriche, eredi della grande tradizione orfico-dionisiaca. E anche il pensiero cristiano in formazione dovrà, come sappiamo, fare i conti con la figura di Dioniso, e quindi noi dobbiamo tornare su questo importante tema. Nell'età dei Flavi, quindi, noi dovremo indagare anche questo nuovo concetto basato su una parola chiave, che è la parola fascino. La parola fascino è una parola molto interessante. Attenzione, non possiamo cadere in fallo sul significato di questa parola. È un gioco di parole, che non dobbiamo cadere in fallo sulla parola fascino. ma lo scopriremo la prossima settimana. E guardate, l'apprendimento permanente è un bene comune, come i quadri delle pantomime teatrali, come i quadri della letteratura dei Vangeli. Quindi accorrete ad investire in intelligenza. Buonanotte, la prossima settimana faremo un'incursione nella penisola iberica. Portate le scarpe da questo.